due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
E rieccoci qua, siamo sempre qui a farvi compagnia, a raccontarvi tutto quello che vi possiamo raccontare di concreto e di reale che si può realizzare e che può andare in porto. Sapete bene tutta la situazione in casa Juventus, si continua a lavorare, a fari spenti su alcune trattative, a fari accesi su altre trattative. L'aria frizzantina di cui parlava Camillo, poi l'ho chiarita questa mattina su TMV Radio quando l'ho fatto intervenire, mi ha detto no, era un modo per dire che io avvertii a un certo punto che si stava per chiudere un colpo e avvisai che sarebbe arrivato, infatti era Selic. Si era sentito un po' un clima strano, quindi ho detto occhio alle notifiche alle ore 20, ma adesso siamo dipendenti dalle notifiche alle ore 20, ce n'è stata uno, speriamo ce ne siano altre, perché per adesso diciamo la strada per completare la rosa è abbastanza ampia. Allora, dove ci eravamo salutati ieri? Ci eravamo salutati su quello che è l'offerta, che ancora non è stata formalizzata ufficialmente dal Galatasaray per Gleison Bremer, ma che pare sia stata comunque recapitata in termini di ingaggi proposti al brasiliano dal Galatasaray, che trova d'accordo naturalmente il brasiliano a quelle cifre. Sul fatto che la Juventus insegue sì Colomani e che Pellegrino resta bloccato fin quando è possibile, sul fatto che per quanto riguarda la difesa Lucumi dovrebbe essere bloccato, se ieri poi Quintiliano si è sbilanciato su quella cosuccia che ha detto a me privatamente, però diciamo che a volte per quanto riguarda il mercato, soprattutto quando è una partita a scacchi e soprattutto è una grande prova di forza, di nervi e di pazienza, bisogna leggere i dettagli, le espressioni, le parole, cogliere i momenti e quando c'è stata la riunione di Lega sappiamo che Quintiliano era lì e ha pizzicato un po' di chiacchierate tra Finucci e appunto Carnevali, che potevano lasciar presagire al fatto che comunque c'ha una corsia preferenziale alla Juventus al netto di quelli che poi sono gli interessi del Manchester United, che per adesso ha fatto solo un sondaggio per il difensore colombiano del Bologna. A proposito di United, si è sparsa un po' la voce oggi, non ho avuto conferma, peraltro nel pomeriggio di oggi conto di avere un collegamento con un esperto di mercato, di cui poi dirò, ma chi era attento ieri già sa con chi parliamo, e chiaramente gli esperti di mercato in questo momento sono veramente veramente subissati di lavoro, quindi contiamo di averlo nel corso del pomeriggio. Al di là di questo, si è diffusa la voce, per la quale ripeto non ho avuto particolari conferme confrontandomi con quelle che sono le fonti di Radio Bianconera e di Bianconera News e di tutto Juve, cioè di Zirkzee, che avrebbe già diciamo dato la disponibilità a trattare con la Juventus e che entra di diritto nelle opzioni del club bianconero. Qualcuno di voi peraltro il nome di Zirkzee l'aveva fatto, io la leggo semplicemente così. Allora, facile da comporre la notizia in questo senso senza andare a capire la fattibilità o no, quindi però sapere che può effettivamente venirsi a costruire un'operazione del genere. Perché? Perché il giocatore sicuramente dallo United se ne vuole andare, in Italia ci tornerebbe sicuramente, chiaro che però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo l'ingaggio che chiederebbe Zirkzee, che non si sposerebbe con i paletti o comunque con il tetto che ha fissato la Juventus, che dovrà essere probabilmente già sforato con che sì, e poi ci arriviamo. E chiaramente quindi il giocatore verrebbe, lo United non lo blinda, ma non lo regala, quindi bisognerebbe eventualmente trovare la formula. Alla Juventus fa comodo eventualmente che se ne parli, perché possa arrivare una pulce nell'orecchio a Paris Saint-Germain nella eterna, infinita trattativa per arrivare a Colomani, che per adesso non registra significativi passi avanti. Non credo, e avevo fatto un sondaggio in tal senso, che magari poteva essere la settimana, no, del raggiungimento di una trattativa, di una chiusura di trattativa o di accelerare eventualmente una trattativa. Non mi risulta che questa cosa possa accadere durante questa settimana, ci auguriamo che possa di essere smentiti e di poter effettivamente renderci conto che qualcosa può andare in porto. Chiaramente, se arrivano delle cessioni, si può lavorare sicuramente in fase di ingresso. Per adesso, quello che si è intuito, che si è capito, è che la Juventus sta bloccando determinate trattative in attesa di sbloccarle. Ma attenzione, perché bloccare, quindi prenotare, ecco, meglio come termine, prenotare determinati giocatori non significa assicurarseli, perché per esempio adesso su Pellegrino piomba anche l'ombra di Fabio Paratici, che potrebbe vendere Piccoli, potrebbe vendere Moise Kean, che sta flirtando con il Como su quello che potrebbe essere un accordo anche da 40 e passa milioni. Ecco che a quel punto Paratici prenderebbe i soldi incassati e li investirebbe immediatamente in Pellegrino, andando poi a scavalcare la Juventus. Juventus che però ha una sorta di promessa da parte del Parma. Ma in che cosa consiste questa promessa da parte del Parma e dell'entourage del giocatore? Nel fatto che chiaramente, se arriva un'offerta, prima di accettare si va dalla Juve e si dice: oh, è arrivata l'offerta della Fiorentina, il giocatore potrebbe essere interessato, preferisce la Juventus, ma dobbiamo chiudere subito, altrimenti apriamo una trattativa anche con la Fiorentina. Quindi prenotare un conto, assicurarsi dalla prenotazione un giocatore o un altro, però intanto tu devi fare questo tipo di lavoro, che secondo me la dirigenza sta facendo bene, anche se apparentemente, non essendoci movimenti, molti di voi saranno avviliti in merito a quello che è il grande silenzio, quella calma che io ho chiamato calma piatta o apparente nell'editoriale di oggi di Bianconera News, e chi l'ha letto sa quali erano tutti i vari riferimenti. La speranza è che sia apparente, che non sia piatta, ma a certi momenti sembra e potrebbe essere piatta, perché, ribadiamo, senza cedere i giocatori diventa complicato andare a chiudere le trattative. Ma giocatori, le trattative le tiene impostate, in alcuni casi anche facilmente da chiudere e da portare a casa i giocatori, in altri casi invece sono ancora più che aperte e complicate nelle trattative, quella per esempio per il Dybu con l'Aston Villa, e soprattutto Colomani con il Paris Saint-Germain. Poi c'è la situazione Vlahovic, pare che la Juve e il giocatore adesso si parlino, resta una distanza importante tra la richiesta del giocatore e la proposta della Juventus, e quindi per adesso il Dusan Vlahovic bis è ancora lungo a venire. Io ribadisco il mio concetto, non ci andrei, però è un mio parere personale, e se dovesse essere questa la scelta della Juventus, ci siamo detti praticamente tutto mille volte, inutile ritornarci. Se non ci sono alternative particolari, intanto provi a chiudere, ma alle condizioni della Juventus. Di che sì, ve l'ho detto, giocatore che comunque è stato prenotato, e su questo è stato fondamentale la partecipazione di Frederic Massara, che comunque aveva portato lui al Milan, il giocatore che ha mantenuto ottimi rapporti con quello che è il suo entourage, e quindi ha di fatto in mano le chiavi per poter avere una corsia preferenziale. Ma le condizioni non possono essere quelle proposte dalla Juventus nell'ultima offerta, cioè 4,5 più bonus. Bisogna salire lì, la Juventus deve fare un po' di calcoli e soprattutto liberare budget dal monte ingaggi. Nel frattempo apprendiamo che Trump vuole addirittura Infantino come segretario dell'ONU, e la posizione della Commissione europea si apre a questa soluzione. Quindi, come vedete, poi i famosi capi del calcio, bella questa frase perché potrebbe essere facilmente modificabile, capi del calcio sono lì a fare il loro lavoro politico più che per interesse del mondo del calcio, per aprirsi porte e scappatoie. Perché chi mi segue sui social, su Facebook in particolare, gli altri li ho un po' abbandonati perché poi è complicato stare dietro a tutto. Da stamattina sto pubblicando una serie di reel per cercare di raccontare una sorta di fil rouge politico e che in campo si viene a tradurre con i fatti di quello che è successo nella vicenda Platini-Infantino e nella vicenda Arbitropoli, o comunque nella gestione Juventus anche della plusvalenza 2022. Sinteticamente, apprezzo moltissimo e ritorno su quella che è stata la decisione di Platini di avvalersi delle vie legali penali e civili nei confronti di Infantino e della FIFA per avere un risarcimento sia economico, sia dare una botta d'immagine ulteriore, come se non ci fossero quelle del Mondiale che ha lasciato tante tante perplessità a Infantino, che va a marzo prossimo, il 18 se non ricordo male, a elezioni, ma praticamente da solo per il momento, per essere eletto nuovamente capo della FIFA. Chiaro che una spallata del genere potrebbe compromettere la sua candidatura, ma io, conoscendo i polli, so che fanno finta di niente e si candidano ugualmente. Però Platini, dopo che nel 2015 subì una pesante ingiustizia e dopo 10 anni ha dimostrato di aver subito una pesante ingiustizia, la vendetta va servita fredda, a volte freddissima, le sue soddisfazioni se le sta provando a togliere. E allora qual era il collegamento? Il collegamento con la Juventus, che ingiustamente punita nel 2022 davanti a una giustizia ordinaria sportiva che agisce in maniera diversa, per la verità sportiva, perché ordinaria anche nel caso delle plusvalenze non si è ancora espressa, addirittura poi fu spostata la competenza del processo alla Juventus da Torino a Roma, mentre la giustizia sportiva subito fece calare la sua ascia, cosa che invece non è avvenuta ad Arbitropoli, l'abbiamo chiamata così, perché come sapete la giustizia ordinaria ha archiviato le carte, le documentazioni passano a chi ne è, che con ogni probabilità ci dicono dovrebbe archiviare, e però c'è qualcosa che a noi continua a non tornarci, perché ricordiamo che di fatto la procura non ha detto che non c'è stato nulla, ha parlato di interferenze che non hanno costituito sistema, quindi che non sono state tante, ma di interferenze. Allora, se le interferenze ci sono state e non ci dovrebbero essere, così come le famose plusvalenze di cui è stata accusata la Juventus, si dovrebbe intervenire, perché voi sapete molto bene che la giustizia ordinaria ti considera innocente fino a prova contraria, quella invece sportiva ti considera colpevole davanti a determinate cose fin quando tu non provi la tua innocenza, e quindi in questo caso si dovrebbe agire in maniera diversa, ma siamo quasi convinti che non accadrà nulla. E allora, visto che in alcuni casi cade la scure della giustizia sportiva, vedi la Juventus nel 2022 su una roba folle che ormai sapete, di cui abbiamo a lungo parlato, in altri casi non cade, io faccio un appello ancora una volta da questi microfoni, dopo averlo fatto anche su tutti i siti e sui canali social alla Juventus: è tardi per modificare determinate cose, ma non è mai tardi per far sentire la propria presenza e chiedere rispetto, perché se non lo si vuole chiedere per la Juventus, lo si chieda per i tanti tifosi della Juventus che certe cose si sono stancati anche di vederle. Buon pomeriggio intanto da Vincenzo Marangio, allora da Gabriele Latini, che festeggiamo perché oggi è il suo compleanno, e voi sapete bene, ogni volta che festeggiamo Gabriele Latini diciamo, ma che dico, uno, dico due, perché oggi è il compleanno anche di Federico Rossi, che naturalmente è in ferie in questo momento, quindi i nostri due top registi e tecnici, Latini e Rossi, compiono gli anni a un passo dai 40. Latini, ti ho cantato, te l'ho detto, eccetera, a un passo dai 50 Rossi, anzi a due passi dai 50 Rossi, così abbiamo cantato anche l'età di Rossi, ma devo dire ve li portate benissimo, meglio del sottoscritto e soprattutto infinitamente meglio di Santarelli, che in questo momento fa finta di stare al mare perché poi tornerà più bianco di prima. Allora, ho parlato e anche tanto, ma ho messo un po' sul tavolo quelli che saranno tutti quanti i temi di questo pomeriggio. Vi vado a leggere qualche testuale, vi invito a mandare come sempre le note vocali, perché così io riposo la voce e soprattutto non vi tedio ulteriormente con questo gracchiare della mia voce, che comunque magari può essere fastidioso a parlare 2 ore, e quindi leggo intanto i messaggi, ma con i testuali, che poi con le note vocali che poi manderà il buon Gabriele Latini. Ciao Vincenzo, cosa ne pensi dello svincolato Mauro Icardi? Potrebbe essere un affare, Daniele da Roma, ne ho parlato anche ieri. Daniele, secondo me tutto sommato lo potrebbe essere, nella misura in cui le richieste del giocatore combaciano con le possibilità della Juventus, e torniamo sempre lì, c'è un tetto che la Juventus si è stabilita, non lo può sforare, perché fai un'eccezione per uno, poi la devi fare per l'altro, poi ti bussa Kenan Yildiz che ti dice ma come, a me non era il massimo che mi potevate dare, poi dopo citofona c'è Gigi che tira la pubblicità, te la ricordi? Comincia a citofonare Vlahovic che dice eccomi, allora state dando queste cifre, quindi le potete dare anche a me. Questo è un modo per dire che non si possono fare. Poi capisco, se prendi un giocatore a parametro zero che ti garantisce dei gol, un occhio di riguardo lo puoi dare, ma poi i giocatori non pensano all'occhio di riguardo che puoi dare a uno, pensano a un'eccezione che deve diventare regola anche per loro, quindi diventa complicato. Secondo me ovviamente lo farei, ma solo se economicamente Icardi impazzisce e dice senti, sai che c'è, dammi 4 milioni, vengo, mi prendo un po' di gloria e poi me ne vado. Lucio D'Arieti, ma con Bremer a Galatasaray non si può aprire uno scambio con denaro per Osimhen? Questo è un vostro sogno che proponete da tempo in trasmissione. Io mi sento di dire ancora una volta e di far cadere una scure sull'argomento Osimhen. Perdete ogni speranza voi che entrate, come disse il sommo poeta, perché ribadisco, non è questione di... Tanto Galatasaray secondo me sparerà poco, basso per Bremer, sparerà 30 milioni, dirà è un giocatore di 29 anni, sì è stato convocato al mondiale ma ha fatto 0 minuti, ha comunque una situazione clinica da monitorare, la Juventus già sarebbe grasso che cola se riuscisse a incassare 50 milioni che sarebbero i soldi che ha investito per acquistare il giocatore, che sarebbero poi tutta plusvalenza perché nel frattempo negli anni ha ammortizzato con l'ingaggio la spesa del cartellino. E chiaramente se dovesse andare in porto questa trattativa io credo che non si supereranno i 40 milioni. Per Osimhen, come sapete bene, devi arrivare almeno a 100, poi ci saranno il famoso bonus che quest'anno è ancora valido, che il Galatasaray eventualmente deve riconoscere a Napoli se vende il giocatore in Italia. In più poi torniamo sul discorso più importante di tutti, che fa cadere ogni ipotesi di sogno Osimhen: guadagna 14, diciamo dai 14 ai 16 milioni all'anno, se non ricordo male, che lui ha fatto richieste anche più alte, e lui, ve lo assicuro, può avere tutta la stima del mondo per la Juventus, ma la stima che c'ha per le sue tasche non la prova per nessuno, quindi non farebbe sconti. Gli puoi togliere 1 milione, ma prende il triplo di quello che è il tetto ingaggio della Juventus. E torniamo sul discorso di Icardi. Ma la Juventus ha un bisogno di un bomber da 20-25 gol. Zirkzee non arriva a 10, dice Alberto dalle colline del Monferrato. Beh, lui arriverebbe non a sostituire l'eventuale arrivo, secondo me, di Colomani, anche se chiaramente la Juventus vuole far capire che potrebbe anche farlo, perché poi comunque la Juventus potrebbe dire: prendo Zirkzee, poi magari ci metto vicino Pellegrino, poi magari mi tengo David, lo faccio crescere, non sia mai faccia questo pensiero, ma insomma l'idea è dire... stringiamo, altrimenti noi dobbiamo virare altrove. Poi sono d'accordo che non è certamente un grandissimo bomber, ma è un giocatore che comunque in Italia funzionerebbe molto bene, sarebbe un upgrade rispetto a quelli che avevamo. A proposito di quelli che avevamo e che abbiamo, poi ci sentiamo una nota vocale su Openda. Chiaramente l'ottimo Spalletti ha dato una frenata, nel senso che i club che eventualmente sono interessati, Lione in primis davanti a tutti, ci sono. Chiaramente, come raccontavamo, devi fare per forza un prestito oneroso con obbligo di riscatto, perché altrimenti non avrai soldi per andare a recuperare l'investimento fatto, ma andresti a fare una pesantissima minusvalenza. Quindi alla Juve conviene che si faccia un prestito di uno, ma che dico uno, 2 anni, e che poi venga riscattato obbligatoriamente dalla squadra di appartenenza. Quantomeno andresti a risparmiare 4 milioni e mezzo netti, perché lordi siamo quasi ai 7 e mezzo per Openda. Ma Spalletti giustamente per adesso ha detto: intanto ci abbiamo sabato la partita con lo Standard Liegi e quindi a me serve un attaccante, visto che Ekator si è fermato. A proposito di Ekator, parole dolci per la Juventus, non mi ci soffermo più di tanto perché sono le classiche parole di facciata. Sin da bambino ero emozionato, la Juventus è il club dove vuoi andare sempre, quando ti chiamano non puoi dire di no. Spalletti ha detto che c'ho gli occhi che mi brillano perché è una grande occasione, ho trovato un grande gruppo, mi inseriscono bene, non è stato l'esordio che avrei voluto, ritornerò presto, eccetera eccetera eccetera. Standard Liegi Juventus in programma sabato alle 20, che vi comincio ad anticipare verrà raccontata a colpo di tacco dalla magica coppia Santarelli-Paolino, che non è che ritornano dalle ferie, ma si prendono una vacanza dalle vacanze per raccontarvi questa sfida, e lo faranno da una struttura alberghiera che poi vi racconterà Alessandro. Quindi sarà un collegamento del tutto speciale, molto particolare, anche un modo per farvi vivere colpo di tacco e quindi questi amichevoli in un clima estivo particolare, un esperimento carino che porteremo avanti per quanto riguarda sabato. Detto tante cose, ho risposto ai primi messaggi, sentiamoci le prime note vocali. Vai Tini.
Ferrara, tutto giusto quello che ho sentito, ho anch'io ascoltato diversi siti di calciomercato. È vero, c'è un interessamento della Fiorentina molto, ma molto, molto pericoloso e soprattutto molto concreto. Offrono tanti soldi, perché venderanno sicuramente Kane al Como. Il Como veramente sta monopolizzando il mercato italiano, eh. Il Como, io ho paura, ho il timore che diventerà una specie di City italiano. Hanno i soldi, hanno le capacità economiche, si stanno anche facendo lo stadio. attenzione a questa squadra, a questa società, perché sono veramente, veramente pericolosi. Noi stiamo aspettando, abbiamo diversi tavoli, come si dice, preparati, però se non ci sono soldi, ma soprattutto l'ennesimo rifiuto del signor David ad andarsene. Lui ha il contratto, 5 anni, 6 milioni, ma chi glielo fa fare? Lui fa anche la tribuna, se no pulisce anche gli spogliatoi, la piscina, il J-Hotel, non ha problemi, avete capito come siamo messi? E poi io Pendano ne voglio passare. Io penso che sabato l'unico attaccante è questo ectoplasma,
Lo so,
questa larva. Io veramente non
questa
riesco più.
larva
Boh,
è
ci
pesante.
guardo perché sono
Comunque,
diventato ma veramente
chiaro il
deprimente.
messaggio del nostro amico. Lo faccio sfumare soltanto per dare spazio anche agli altri. Sì, c'è un interessamento forte della Fiorentina. A sua volta, però, la Fiorentina deve incastrare le cessioni. Quindi diventa una battaglia, se vogliamo, all'ultimo step. Perché chi farà prima potrà provare a chiudere la trattativa per Pellegrino. Detto questo, la Juventus e Carnevali e Massara, eccetera, eccetera, per andare anche a fare un po' di manovre di disturbo, sono piombate su Alajbegovic, come sapete molto bene, giocatore bosniaco, di nazionalità bosniaco. In realtà è nato a Köln, se non ricordo male, in Germania, quindi però c'ha la cittadinanza bosniaca. E anche nazionalità tedesca, quindi c'è il doppio passaporto. Attaccante alla sinistra, attualmente al Bayer Leverkusen. La richiesta è comunque di 30 milioni. La Juventus, però, sembra molto interessata ad arrivare al giocatore che è stato sponsorizzato peraltro da Miralem Pjanic. Giocatore che sarebbe ideale per l'Atalanta di Sarri, ma giocatore che naturalmente, anche se l'Atalanta in questo momento, dopo aver incassato tanti soldi, ma averne persi per Ederson, non vi ricordate, non ci dimentichiamo, ha fatto 100 milioni inizialmente, ma poi Ederson gli è stato restituito, quindi Giuntoli ha perso i soldi di Ederson, ma potrebbe lanciarsi sul giocatore del Leverkusen Alajbegovic, sul quale c'è anche la Fiorentina, e quindi la Juventus è andata a mettere anche la sua pedina là. Ha detto: ah, abbiamo chiesto informazioni, è un affare che eventualmente si può fare, io chiedo a chi di voi lo conosce se vi può piacere come giocatore. Questo ci fa capire che comunque si sta creando un'alternativa, perché lui è un trequartista che può fare sia l'ala destra che l'ala sinistra, e eventualmente andare a sostituire più che Kenan Yıldız, che potrebbe essere magari utile avere un giocatore del genere per permettere a Yıldız di recuperare dal problema al ginocchio, anche per andare a vedere se, a differenza di Conceição, riesce a timbrare con più frequenza il cartellino. Nelle 122 presenze totali che ha fatto, ha messo a segno comunque 51 reti, fornendo 23 assist, quindi comunque un giocatore che la porta, tutto sommato, la vede. Sentiamoci un'altra nota vocale, Tini.
Buonasera Vincenzo, Giovanni da
Ciao.
Milano. Ma mi chiedo sul tema arbitropoli,
Sì.
fa più rumore il silenzio di tutte quante le altre società partecipanti a questa specie di torneo che magari l'assenza di rumore da parte della Juventus o, non so, rivendicare qualche eguaglianza in termini di trattamento? A me personalmente, da tifoso juventino, mi stranisce il fatto che tanti presidenti siano in silenzio e non rivendicano in primis una sorta di giustizia che sia
Guarda,
uguale per tutti quanti, o comunque una regola che sia
bravo,
uguale per tutti.
bravo. Allora, io la penso esattamente come te. Quindi, se ti devo rispondere, ti dico quello che poi ho detto. Non so se nel reel di questa mattina o se è su TMV Radio. Però, se non so se mi hai detto qualcosa, Tini, perché non ho sentito. No, non credo. Se io, allora, c'è la legge dice che non puoi guidare una macchina senza assicurazione. Ok, perfetto. Se io non significa che se io esco e porto la macchina senza assicurazione una volta, vabbè, due volte, vabbè, alla terza magari sei fortunato che non ti beccano, ma se lo fai 4-5 volte allora io ti punisco. No, tu hai comunque violato una legge, e quindi lo fai una volta, e quella volta sei tanato, io ti sequestro la patente, ti multo, eccetera, eccetera, ti metto a verbale la macchina, fermo amministrativo, eccetera. E il messaggio che sta passando è che se non è sistema, anche quello che è un tentativo di condizionare un arbitraggio o una scelta di un arbitro, una volta, vabbè, sì, c'è stata un'influenza, ma niente di particolare. Allora fateci capire una cosa: se dopo Calciopoli con la Cassazione. Si è detto che sì, è vero, alla fine non ha, al Calciopoli il risultato del campo non è stato per nulla inficiato, però ci hanno tolto due scudetti. Vabbè, lasciamo stare. Sì, è vero, c'entrava anche l'Inter, poi è andato in prescrizione. La cosa importante si sappia adesso che non è che conta se l'arbitro condiziona la partita, ma se tu hai scelto un determinato arbitro, hai condizionato la scelta dell'arbitro, quello già è un dolo per il quale devi pagare dazio. Se si parla, perché lo dice la procura, non lo dice Marangio, di influenze, non mi ricordo il termine esatto quale era stato, comunque una roba del genere, adesso lo vado a recuperare, interferenze, ecco, interferenze. Interferenza vuol dire che è una cosa che non potevi fare, che hai fatto, quindi la penalità dalla giustizia sportiva dovrebbe arrivare. Altrimenti è giusto il discorso del nostro amico che dice giustamente: perché gli altri club non dicono, ci volete dire le regole quali sono? No, perché qua si agisce in un modo o in un altro in maniera diversa, la giustizia sportiva diventa una zona grigia nella quale può succedere di tutto. Fortuna che c'è stato Andrea Agnelli, che intanto con quella spallata della ottenuta grazie al suo intervento, alla richiesta di intervento più che altro alla Corte di Giustizia Europea, ha messo sotto scacco la giustizia sportiva, che adesso dovrà essere necessariamente rivista, anche perché la rivedano o non la rivedano, qualunque provvedimento verrà preso da adesso si potrà ricorrere al TAR, come sapete, come vi abbiamo più volte raccontato. Allora ragazzi, ci fermiamo per la prima pausa, giusto per cominciare a assaggiare quello che magari può essere un vostro indice di gradimento, detto che, ripeto, non ho avuto grandi conferme in tal senso, ma da un momento all'altro magari potrebbe anche arrivare la conferma. Zirkzee sarebbe un attaccante che potrebbe sostituire Colomani, o a quel punto andate tutto su Colomani, anche se è diventata una trattativa estenuante? Cioè, come attaccante che serve alla Juve, considerando il Pellegrino che magari potrebbe arrivare ugualmente, poi capire quello che ne sarà di Vlahovic, più Zirkzee o più Colomani, dove andreste a puntare le vostre fiche? Torniamo tra poco e ne parliamo.
Due colori, due voci.
Allora, poi vi devo dare pure un'altra brutta notizia. Allora, intanto arrivano conferme dal Brasile che la Juventus è forte nel senso che è pronta a fare un'offerta al Corinthians per André Luis Dias. Tra l'altro ha una corsia importante da sfruttare, perché l'UEFA ha penalizzato il Corinthians e gli ha bloccato il mercato in entrata. Quindi chiaramente deve cercare di far cassa, deve vendere, quindi non può neanche tirare troppo la corda su quello che è il costo del cartellino. Quindi se la Juventus riesce, che tra l'altro la Juventus adesso ha incassato, come sapete bene, circa 17,4 milioni, qualcosa del genere, dalla rivendita di Muaremovic, quindi una cifra complessiva di 17,4 milioni che si aggiungono ai 5 milioni della cessione che venne fatta a suo tempo al Sassuolo, ecco che questi soldi potrebbero essere anche pari pari presi, utilizzati eventualmente, non sto suggerendo alla Juventus che magari questi soldi può investirli sia per accorciare la distanza con la richiesta del Paris Saint-Germain per Colomani, sia per andare a soddisfare il più possibile la Aston Villa per il Dibu Martinez, sia per provare a colmare, ad andare a prendere eventualmente Lukumi. Ma insomma, possono essere utilizzati anche eventualmente per André Luis Diaz. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a disturbare, lo chiedo a Gabriele Latini, Nico Schira adesso. Tra l'altro lo vado a disturbare veramente in maniera consistente perché ha la febbre, però ci fa il piacere di intervenire, mi fa piacere perché comunque cerchiamo di fare un po' il quadro della situazione dal punto di vista dal punto di vista appunto del mercato della Juventus, e cerchiamo di capire una serie di cose. Voi preparate anche le vostre domande da subito, perché non lo terremo per molto tempo e quindi farò in modo da soddisfare le vostre domande con un esperto vero di mercato che è informato e quindi può dirci tutto. Nel frattempo vado a leggere i vostri messaggi. Ho la netta sensazione che per Carnevale, pur di avere Colomani, sarà disposto a dare 50 milioni a Paris Saint-Germain se solo riuscirà a vendere Bemer o altri, sperando poi che lo sceicco non ne voglia 60. Tiziano da Milano. Ottavio dalla Sardegna dice: no, basta Zirkzee, già non segnano con lui segniamo ancora di meno. Daniele da Brunico: non c'è proprio un terzo nome, lo chiediamo a Nico, dai. Ciao Vincenzo, voglio dire a tutti i tifosi juventini, invece di aspettare una giustizia sportiva che punisce i cartonati, cominciamo a non fare più gli abbonamenti, si otterrà di più, dice Vittorio. Suggerimento che potrei anche condividere. Ciao Vincenzo, ma il procuratore federale ha un contratto a vita, si può cambiare? Chiedo per un amico interessato, Stefano da Fiano Romano. In realtà chiaramente tutte le funzioni dovrebbero poi ruotare per non essere schiavi di una sorta di monarchia, come abbiamo visto per esempio la monarchia di Infantino in sella alla FIFA. Ma mi fermo qua nella lettura dei vostri messaggi, che sono tanti e vi ringrazio. Continuate anche con le note vocali, preparate le vostre domande sul mercato, perché lo vado a disturbare. Lo ringrazio perché so che non è in perfetta forma in questo momento, perché ha la febbre. Saluto quindi e gli do il benvenuto a Radio Bianconera, Nicolò Schira. Ciao Nick.
Ciao a tutti.
Ciao Nico, grazie intanto per essere intervenuto. Nico, io prima di chiederti una qualsiasi cosa volevo, non ne ho parlato in questi giorni, ne ho parlato sull'altra emittente perché aspettavo di parlarne con te. Noi siamo, io, te e tutti coloro che lo conoscono, che lo conoscevano, purtroppo siamo ancora scossi per quello che è successo e che speriamo di capire bene cosa sia successo a Luca Esposito. Quindi volevo lasciarti anche 30 secondi a te per ricordare Luca, che tra l'altro hai conosciuto proprio durante tutte le volte di cui si parlava di mercato, anche agli incontri di mercato.
Guarda, ho i brividi, cioè, sono a pensare, a leggere quello che è accaduto, sono sconvolto, come dicevi tu, sono senza parole. Luca lo conoscevamo, adesso non so cosa sia accaduto, spero che venga fatta chiarezza e giustizia. E comunque sia, insomma, un qualcosa di barbaro, di inumano, leggere che è stato percosso, piccato fino a morire, bruciato forse addirittura vivo. Stiamo parlando di robe da capo dei capi, da Gomorra, dai. Non voglio neanche dilungarmi oltre su questa roba che mi fa solo squallore. Per il resto perdiamo un uomo, un ragazzo comunque che era un po' capatosta, che era un po' mattarello, era fumantino, però comunque appassionato, genuino, un gran lavoratore. Insomma, abbiamo lavorato anche insieme negli anni, anche qui, insomma, TMV Radio, nei siti, eccetera, della Galassia TMV, ci siamo divertiti. E poi veramente faccio fatica, mi sembra una cosa quasi irreale.
È così.
E che faccio un po' fatica onestamente
a tradurla in realtà,
a commentarla, analizzarla. Cioè, mi sembra proprio una roba. Quasi ne parlavo anche con qualche collega, insomma, soprattutto quelli che seguono la tutto il mercato web, che sono quelli che si interfacciavano di più, che sembra veramente, adesso leggiamo delle cose onestamente che non so veramente cosa
rendono il quadro sempre più surreale. Non possiamo fare altro che continuare a fare al meglio il nostro lavoro, che è quello che ha sempre fatto con grande rispetto e passione Luca. Grazie Nico per questo.
Dopodiché le altre cose, esatto, vedremo quello che sarà, però sicuramente, insomma, qualsiasi cosa uno può aver fatto, anche degli errori, insomma, nulla giustifica ammazzare a suon di botte una persona e dargli fuoco, dai.
Assolutamente.
Siamo fuori da ogni logica e ogni controllo, e speriamo venga fatta giustizia, che chi si è commesso di questo crimine venga assicurato le forze dell'ordine. Per il resto voglio ricordare, insomma, Luca
Guascone,
che intanto rompeva le scatole,
il ciao caro fisso che non mancava mai.
Esatto, sì, così, che comunque alla fine si è lavorato insieme, sono passati degli anni, sono stati anni belli, divertenti, proficui, e non so, veramente sono un po' ancora senza parole, anche se è passato qualche giorno, ma come un po' tutti quelli che abbiamo, come te, come gli altri, conosciuto. Cioè, sinceramente, sono anche oggi leggevo delle cose, resto molto, molto sbigottito. È dramma vero che comunque stiamo parlando di una persona che fino all'altro giorno la sentivamo, era qua, e adesso non c'è più.
Ti ringrazio, questo ricordo che è molto complicato da fare, Nico. Naturalmente mi associo anche a quello che hai detto tu, la speranza è che venga fatta giustizia e che si spieghi che cosa diavolo è successo. Nico, proviamo a parlare di calcio, è difficile, ma lo proviamo a fare. Cercherò di farti veramente domande mirate, così ti libero, perché sento anche dalla voce che non sei proprio in totale forma, però abbiamo bisogno della tua competenza. Allora, la prima domanda che ti fanno tutti, e che te la giro subito: ma alla fine Colomoni arriverà alla Juventus oppure no, e quali saranno le cifre eventualmente?
Guarda, vorrei darti una risposta, ma purtroppo non sono ancora un mago. Ti posso dire che l'unica cosa che mi dicono, e che ribadisco, sto scrivendo in questi giorni, è che la Juve comunque, finché c'è Colomoni, in bando tutti gli altri sono piani B, piani C, piani D, piani E, piani F, chiamali come vuoi. Comunque sono seconde scelte. La prima scelta è Colomoni. Perché la prima scelta è Colomoni? So che i tifosi sono un po' divisi.
Esatto.
Perché la Juve, secondo me, te lo dico io ad alta voce, ha paura di prendere un attaccante straniero che non ha mai giocato in Italia floppi. perché la verità è che Openda e David i numeri erano buoni all'estero, e quindi Colomani, che non è un fenomeno, anche campando di Trezeguet, di Boniek, di Paolo Rossi, è un buon giocatore che però in Italia sai che comunque il suo lo fa, perché quando ha giocato la Juve ha fatto 8 gol in 16 partite e i numeri sono di un gol ogni due partite, che sono numeri tutto sommato da Juventus, che se lui ti fa 35 partite ti fa 16 o 7 gol. Sono anni che la Juve non è che c'ha tutti questi attaccanti che fanno caterve di reti, quindi oggettivamente quello è il motivo per il quale la Juve sta aspettando Colomani. Esatto. In più è molto piaciuta la Juve il fatto che lui, quando gli è stato detto guarda che 7 milioni all'anno più bonus non te li possiamo dare, lui ha detto va bene, datemene 5, io pur di tornare mi taglio un po' lo stipendio, è una cosa che è stata apprezzata, che non fanno tutti. Dopodiché, finché c'è in ballo Colomani, dove però c'è ancora distanza col Paris, tutti gli altri sono piani secondari.
Tra i piani secondari, così procedo a tambur battente, c'è anche Zirkzee, cioè ti risulta, oppure sono soltanto voci che stanno uscendo?
No, onestamente, con massimo rispetto di chi l'ha scritto, non mi risulta, per un motivo semplice, non escludo che Zirkzee sia stato proposto da Juve, anzi è molto probabile, avendo chi ha Yorab Chandu, la sinistra da Juve, che abbia buttata lì l'idea, però Zirkzee non risponde ai parametri, ai canoni che cerca la Juve. Zirkzee è un giocatore divertentissimo, di grande talento, ma non è un goleador. Spalletti vuole uno che la butti dentro, Zirkzee non è quel tipo di giocatore, onestamente. La Juve ha bisogno di il Colomani della situazione, che è un attaccante che comunque fa tante cose là davanti ma segna, e poi di uno, come direbbe Spalletti, che riempie l'area, quello che una volta si chiamava il puntero, la torre, Pellegrino o Mateta o chi vuoi tu, però quella è la tipologia secondo me che cerca la Juve, che è lontana da Zirkzee, che è lontana da Richarlison, che sono attaccanti oggi proposti, ma che mi dicono non siano ai primissimi posti nelle gerarchie, nella hit parade spallettiana.
Esatto, è quello che insomma si è capito. Poi c'è grande difficoltà ad arrivare a determinati giocatori per le trattative, l'impossibilità di trattare. Apre e chiudo una brevissima parentesi: pare che Bezos stia entrando nel mondo del calcio, vorrebbe prendersi il 30% del Liverpool. Mi verrebbe da dire, Nico, come se non bastassero i soldi che già hanno, quindi si creerà un gradino, un solco ancora più importante.
Hai ragione, il problema è che però oggi la Premier è un altro mondo.
Esattamente.
Quindi giustamente, se tu sei un top investitore, sei un multimilionario, investi in Premier League.
Esattamente.
La Premier ha una visibilità mondiale, ha delle strutture non fatiscenti come le nostre, ha un seguito comunque nettamente superiore, quindi a livello di branding, di merchandising, di tutto, vai a investire lì, costa molto di più, perché poi magari con i soldi del 30% del Liverpool in Italia ti compri la Juve, il Milan, l'Inter.
Esatto.
Però oggettivamente si va di lì, e secondo me è un gap difficilmente colmabile, perché tutti gli anni io sento dire questa cosa, la Premier è una bolla, prima o poi scoppia, e però sono 5 anni che sento questa cosa, non mi pare che scoppi, e il gap aumenta sempre di più.
Anzi, aumenta sempre di più, sono d'accordo con te, adesso probabilmente con i soldi di Bezos crescerà ulteriormente. Chiudendo il quadro degli attaccanti, Vlahovic ha citofonato, non ha citofonato, qual è la distanza che c'è ancora, qual è la volontà reale della Juventus?
C'è un'ombra lì vicino al citofono, quindi ogni tanto Spalletti se no guarda e dice ma è lui o non è lui, come dicevano Greggio e Iacchetti se c'è la notizia. Al momento non ha citofonato, ma sta mandando un po', diciamo, in avanscoperta scoperta persone a lui vicine, sta mandando dei segnali, chiamiamoli segnali di fumo. E il problema è sempre uno, è che Vlahovic, se vuol tornare, è stato molto, secondo me, molto chiaro, molto netto, molto onesto Spalletti. Deve citofonare. Cosa significa deve citofonare? Deve dire, scusate, quando vi avevo detto che volevo 25 milioni alla firma tra bonus e commissioni, scherzavo. Accetto 5 milioni invece che 15 di bonus alla firma, e le commissioni papà Milos invece che 10 sono 6, 7, 8. Allora, se il pacchetto Vlahovic è 12-13 milioni, come la Juve il pensiero ce lo fa, e comunque l'allenatore piace, perché in giro comunque non ci sono questi fenomeni. Se devi spendere 25 milioni tra commissioni e bonus non lo piglia mai. Cioè, paradossalmente, molto semplice la questione Vlahovic. È lui che adesso deve decidere cosa fare. Io sinceramente non biasimo nessuno, cioè capisco anche che uno chiede i soldi, cioè non è che sta puntando la pistola alla tempia a nessuno, è domandare lecito, mi pare che nessuno però stia rispondendo positivamente a queste richieste. Infatti Vlahovic oggi è il 22 luglio, se la memoria non mi inganna, e è ancora spasso.
Questione invece difesa, anzi partiamo proprio dall'estrema difesa, Dibu Martinez, qual è la situazione al momento?
La Juve sta aspettando che il Dibu vada alla rottura o comunque vada allo scontro con Aston Villa, perché Aston Villa è stata molto chiara negli ultimi summit, non lo vogliono vendere, il Dibu però il suo entourage dicono che vuole andare via. Qual è la verità? Non sa neanche Carnevali che sta aspettando, e il Dibu con la Juve una bozza d'intesa ce l'ha triennale da 5 milioni e mezzo stagione più bonus. Ovviamente la Juve non vuole spendere una tombola per il cartellino, perché è un giocatore che il 2 settembre compie 34 anni, però Aston Villa dal suo punto di vista dice: per noi non è sul mercato, e se proprio lo devo vendere voglio soldi, perché comunque gira che tira e gira è stato il miglior portiere del mondiale, se non il migliore sicuramente tra i primi tre, e quindi è un giocatore ancora di alto livello, determinante, performante. E non è facile, perché la Juve purtroppo oggi, tra i mancati introiti della Champions, tra i soldi sperperati nelle ultime sessioni di mercato, tra pronti via i 45 milioni che la Juve ha dovuto bonificare all'Ipsia per Open Da, non è che proprio c'ha tutti questi soldini da spendere, anche perché gli esuberi non ne sta riuscendo a vendere uno, e quindi fa un po' fatica. Serve molta pazienza, credo che gli sia stato detto sia da Massara che da Carnevali a Spalletti, come tutti gli allenatori Spalletti si aspettava qualche colpo subito, così come Chivu, così come Gasperini, così come Allegri. Alla fine, ridendo e scherzando, l'unico che ha avuto i colpi è stato quello che è stato perculato da tutti a giugno, che era Amorim, che si diceva il Milan, esatto, non si sa il progetto, così alla fine Milan, ridendo e scherzando, è l'unica società che ha comprato, ha speso 100 milioni, ha preso Ghila e Gonzalo Ramos.
Esatto.
Le altre, la Roma è ferma, il Napoli è ferma, la Juve ha fatto robe minori, l'Inter ha fatto robe minori, il Como ha fatto qualcosina, ha fatto molto la Fiorentina, ma mi aspetto che alla fine poi la Fiorentina uno tra cani e fagioli lo venda anche per rientrare dagli investimenti, e poi vedremo quanto la Fiorentina è cresciuta all'interno di questa rivoluzione, anche perché sono tutti bei nomi, ma se vuoi Juve di Giuntoli, Docet, per restare in casa bianconera, quando tu cambi tanto poi devi sperare che rendano.
Esatto.
Perché presi singolarmente sono bravi, ma poi devi sperare che si amalgamino, che rendano, che facciano tutti bene. Il calcio, il bello butto del calcio, che non è una scienza esatta, anche se tu prendi 10 giocatori forti vinci, puoi vincere, puoi non vincere.
Tra
se tu pensi al Real Madrid che non ha vinto niente quest'anno, poi guardi e dici: chi sono i primi 5-6 migliori giocatori del mondiale? Ognuno fa la sua classifica, ma tutti mettiamo sicuramente dai primi 5-6 Vinicius, Bellingham e Mbappé. Il Real non ha vinto niente quest'anno.
No, no, è vero, tra l'altro credo che stia anche flirtando con Rodri, che in un primo tempo Florentino... No,
però hai capito,
sì,
cioè,
sì.
Se ci pensi, quella è...
Esatto.
Ma così come succedeva in passato a tutte le squadre, anche italiane, che avevano fior di giocatori, poi vinceva una sola, perché quando vinceva la Juve, comunque il Napoli aveva giocatori straordinari, gli Higuain, i Koulibaly, eccetera, e vince una.
Certo.
E però se ci pensi è paradossale che Real Madrid, che c'ha tre, secondo me, dei primi cinque giocatori al mondo, 6, 5, 6, fai tu la classifica, alla fine non ha vinto niente ed è arrivato a distacchi siderali nella Liga, ha preso delle scoppole nelle coppe.
Guarda, ti proprio rubo gli ultimi 30 secondi intanto per chiederti che sia stato prenotato, nel senso che poi a un certo punto la Juventus ha in mano, diciamo, l'accordo grazie a Frederic Massara, uno, quando si libereranno dei posti a centrocampo, due, Pellegrino c'è davvero anche la Fiorentina, quindi anche lì prenotato tra virgolette, a meno che non si presenti qualcuno che lo possa portare via, e poi tre, è una domanda di un amico, te la faccio dopo, se no ti metto troppe cose insieme.
Pellegrino, la Fiorentina, se va via Ken, ovviamente un attaccante che piace, Pellegrino, Dobbik, e quindi sono delle situazioni dove la Fiorentina farà le proprie mosse, poi vedremo la Juve se il ragionamento deciderà di fare. Su che sì, prenotato secondo me è un parolone. La Juve è interessata, ma non è interessata alle cifre che chiede che sì. Quindi se che sì vuole guadagnare 6-7 milioni, se no la Juve non lo prende. Se che sì accetta 4-4,5 più bonus, la Juve lo prende, perché comunque è un giocatore di buon livello, un po' usurato secondo me, perché il mondiale comunque dura un mese, devi ragionare su una stagione intera, ma comunque sia di buon livello, che in Italia ti può dare qualcosa ancora importante, e Massara, come hai detto tu, lo conosce bene.
Esatto, il giocatore sul quale mi hanno fatto la domanda è tale Autubolu, che io onestamente, ti dico la verità, non conosco, e ti chiedono se è stato offerto alla Juventus. No,
ma
non ha, credo, faccio
una ma sono stati proposti almeno 6-7 portieri alla Juve. È stato proposto Autubolu, è stato proposto Pickford, è stato proposto Jorgensen, è stato proposto Trubin, è stato proposto a più riprese Vicario, è stato proposto Suzuki. La Juve li sta valutando, ma è un po' il discorso di Colomoni, sono tutti dei piani B, oggi il piano A è Dybu, perché Dybu, secondo me, di tutta questa lista, senza che si offenda nessuno, è di un livello superiore. Cioè Dybu è uno dei primi 5 portieri al mondo. Gli altri sono buoni portieri che non so se poi alla Juve fanno meglio di Perin e di Gregorio, perché anche Perin e di Gregorio erano dei buoni portieri. Poi quando giochi alla Juve le pressioni sono diverse.
Certo.
Non è che Perin a Genoa era scarso, lo volevano
No,
tutti, non è
no.
che di Gregorio al Monza era scarso, però a Todobo, un conto è giocare al Friburgo, Jorgensen, un conto è giocare a Villarreal, Trubin, un conto è giocare al Benfica. E quando giochi alla Juve, quei club che devono vincere, sbagli mezza volta e hai perso la partita.
Esatto.
Non che Dybu non sbagli mai, però sicuramente è uno di quelli che sbaglia meno.
E che ci mette personalità, diciamo,
Ed è
Mourinho.
un giocatore, esatto, che piace molto per questo discorso qui, che la Juve grossi leader non ne ha in squadra. E quindi Dybu ti può fare anche da trascinatore, che secondo me è la cosa che piace molto, al di là del valore in sé, che è un grande campione, ma è soprattutto il fatto che alla Juve mancano un po' quelle, come direbbe Spalletti, quelle facce da C, puntini, puntini, puntini.
Esattamente,
Le
esatto.
squadre che vincono hanno anche due o tre giocatori così che stanno magari sulle scatole, se ce li hai come avversari, però se ce li hai in squadra sai che alla fine hanno le spalle larghe, reggono le pressioni, provocano gli avversari, tirano scemi, però vincono.
E
Cioè
ti
la Juve ce li
fanno.
aveva, con i Montero, i Davids, la Juve li aveva, non
Eh già.
è che erano due stinchi di santi, Tevez
Eh già.
spesso, così li devi avere, come tutte le squadre che vincono, hanno qualche elemento di questo tipo qui.
Di questa personalità che sanno anche strillare in campo per svegliare la squadra da un impasse che ne abbiamo viste tante in questi ultimi anni, quindi la personalità, diciamo, che poi era una cosa che ha richiesto più volte lo stesso Spalletti, dicendo: questa è una squadra di bravi ragazzi, ma i bravi ragazzi non vanno da nessuna parte molte volte in campo, bisogna essere facce di C, come hai detto tu. Nico, grazie davvero, riposa, recupera e io ti ringrazio sia per il ricordo di Luca, sia per queste tante informazioni che sei riuscito a darci. Nicolo Schira, ciao Nico.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Grazie, grazie davvero a Nicolo Schira. Allora, siamo riusciti a fare un po' un punto della situazione, che tra l'altro non si discosta tanto da quello che immaginavamo, cioè gli obiettivi principali in attacco, possiamo riportare la base su chieda Gabriele Latini, così mi dà ritmo, mi piace, però hai fatto benissimo ad abbassarla perché stavamo facendo un ricordo che non doveva andare a calpestare il pensiero a Luca Esposito, che resta sempre nel nostro cuore. Però, tornando al calcio, tornando a quelle che sono state le valutazioni di Nico, sono queste qua. Perché tutto su Colomani? Perché, come immaginavamo, l'abbiamo sempre detto, la Juventus teme che qualche altro attaccante possa fare la stessa finaccia, tra virgolette, dei vari David e Openda. Uno dice: vabbè, perché tutti quanti possono fare sta fine? No, chiaramente i giocatori di sicuro talento e qualità, quell'impatto lo riescono a vincere in Serie A, ma quelli costano cifre alle quali non puoi arrivare. Quindi Colomani in proporzione, anche se rischia di costarti tanto, almeno è un giocatore che ti dà una sorta di garanzia e soprattutto uno che ha detto: quello che mi puoi dare come ingaggio mi dai, lo accontento e questo è piaciuto alla Juve. Perché Dibu Martinez, più o meno stesso discorso. Ci sono tante alternative. Il portiere poi alla fine arriverà tra i vari nomi che ha fatto Nicolò, ma l'obiettivo principale è il Dibu Martinez perché è un giocatore che ti porta anche esperienza e personalità. Quell'esperienza e quella personalità che ti è mancato tanto nel corso di quest'anno. Poi dovesse saltare, ci sono alternative. Perché è ancora in piedi la trattativa? Perché il Dibu vuole la Juventus ha trovato l'accordo con il Dibu, però l'Aston Villa giustamente dal canto suo dice: non avevo messo in preventivo di dover cambiare portiere, mi trovo col Dibu Martinez, quindi se proprio lo devo cambiare, che il giocatore vuole andare via, che la Juventus lo vuole, lo deve fare alle richieste che faccio io, perché non voglio fare sconti a nessuno, cosa che è anche logica, diciamo, se vogliamo, nelle dinamiche di mercato, ma che la Juventus fa bene a eventualmente affondare, anche cercando di portare a casa la sua politica, quella di non spendere tanto per un giocatore di una certa età che comunque non potresti andare a rivendere. Su che sì, ci siamo detti anche l'aspetto relativo al fatto che o abbassa il tetto ingaggi evidentemente per riuscire a entrare nei parametri della Juventus, oppure eventualmente non si potrà chiudere questa trattativa. Quindi prenotato, ha detto Nicolò, è eccessivo come parolone, ma se che sia a un certo punto dice: guarda, voglio talmente giocare in Italia, talmente giocare nella Juventus, che mi abbasso l'ingaggio, poi dopo ne parliamo, allora si chiude facilmente perché la volontà della Juventus c'è sempre, alle condizioni della Juventus. bella chiacchierata che siamo fatti con Nicolò. Io a questo punto vi chiedo quali sono le vostre riflessioni su questi approfondimenti di mercato che abbiamo fatto con lui. Ci fermiamo, pausa e ritorniamo tra pochissimo.
Due colori, due voci.
Bella chiacchierata con Nico Schira. Allora, le vostre domande barra riflessioni su quello che ci siamo detti. Intanto il buon Fabrizio, l'amico nostro cardiologo, dice: sei rimasto solo, ti do una mano, parliamoci chiaro, il nostro calciomercato inizierà il 31 agosto e finirà 4 giorni dopo. Sarà un estenuante tira e molla, perché bisogna mandare via calciatori per poter almeno prendere un portiere e uno o due punte. Il mio pensiero è che le prime due gare di campionato le faremo a marce ridotte. Che ne pensi? Che è realistica come visione, Fabrizio. Io mi auguro che a un certo punto possano partire una serie di notifiche alle 20 e che possano sistemare tante cose, perché poi a volte basta anche che vengano giù due o tre tasselli e si può procedere con gli incastri, perché poi sarà un mercato molto ad incastri. Sentiamoci qualche nota vocale, dai, poi dopo leggo tutte le altre vostre riflessioni.
Ragazzi, buonasera, Antonio Ginazzano. Io ho massima fiducia per quanto riguarda la nuova dirigenza, ma soltanto una cosa mi chiedo: come si fa ancora a star dietro a un giocatore come Kolumani, neanche fosse un bomber da 30 gol l'anno, ragazzi, e sicuramente non andrà molto più lontano di Zirkzee a livello di gol, ma come si fa soprattutto a trattare col Paris Saint Germain un anno e mezzo che stiamo trattando? Ma ragazzi, ma di attaccanti che fanno più gol, anche più grezzi, ma che fanno più gol di Kolumani, ce ne sono in giro, ma proprio una marea. Quindi, ma soprattutto perché non si può portare avanti una trattativa un anno e mezzo? Sempre Forza Juve, Antonio da Genazzone.
Ciao Antonio, la risposta di fatto Nico l'ha data, perché gliel'ho chiesto esplicitamente e lui ha detto: se ti posso dire la mia ad alta voce, la Juventus potrebbe puntare su giocatori, come ci siamo detti prima, che possono fare tanti gol, che non si conoscono e quindi da provare, ma là entri nella paura relativa ai casi David e Openda, perché erano due giocatori che segnavano nei rispettivi campionati, riuscivi a prenderli anche in tempi piuttosto brevi, ma che poi non hanno reso. Kolumani invece, che la sua resa ha dimostrato di averla nel campionato di Serie A e nella Juventus, che si abbassa l'ingaggio e che alla fine rappresenta quasi una garanzia tecnica per la Juventus, significa andare praticamente sul sicuro. Dopodiché vediamo quanto si tirerà la corda e fin quando si potrà riuscire a tenere in piedi le altre eventuali alternative, diciamo così. Altra nota vocale, Gabri.
Buonasera a tutti, sono Claudio da Firenze. Ho una domanda. Allora, Malen, prima di arrivare alla Roma da Gasperini, non era un goleador, anzi veniva fatto giocare come ala di attacco. È arrivato a Roma e Gasperini ha detto: no, te sei un centravanti. E questo ha iniziato a marcare. Zirkzee potrebbe fare la stessa cosa da noi. Cioè, nel senso, non è un goleador, è vero. Però al Bologna i suoi gol li faceva. E noi attualmente non abbiamo nessuno che fa meglio di lui in attacco. Quindi quello che voglio dire, Spalletti potrebbe rivitalizzare Zirkzee come Gasperini ha fatto con Malen?
Allora, ci sta la riflessione, sia chiaro. Detto che, come immaginavo, perché poi vedi, poi alla fine se ti confronti con delle fonti che più o meno parlano la stessa lingua, anche Nicolò Schira ci ha confermato che non gli risulta affatto che sia stata fatta questa offerta dalla Juventus per Zirkzee, né che sia stato offerto Zirkzee alla Juventus, e che quindi in questo momento non c'è nulla in piedi per quanto riguarda il giocatore. Sulla tua riflessione ti dico: sì, potrebbe essere un tentativo, potrebbe essere. Comunque Zirkzee è un altro che il campionato italiano lo conosce, sappiamo che impatto ha avuto, ma non è un bomber come lo vuole Spalletti, cosa che potrebbe essere più Kolumani, che un impatto in termini di gol alla Juventus l'ha avuto e che magari Spalletti è convinto di poterci fare un ulteriore step di crescita, un lavoro importante che possa trasformarlo in goleador, perché ha visto che l'impatto in Italia c'è, che la qualità del giocatore si sposa con il calcio italiano, che ha avuto già un impatto positivo alla Juventus e che lui può tirar fuori qualcosa in più da questo giocatore, un po' come fece ai suoi tempi con Osimhen, chiaramente con tutte le dovute differenze. Lucio D'Arieti, da tifoso della Juventus vorrei fare una riflessione semplice: nel calcio moderno senza risorse economiche importanti è praticamente impossibile costruire una squadra in grado almeno di competere, non dico di vincere. La storia e il blasone da soli non bastano. Quello che era triste è vedere la Juventus costretta a fare i conti con i bilanci mentre altre società investono sul mercato. È una realtà che da tifosi fa male accettare, ma bisogna anche prenderne atto. Spero che la società riesca a tornare presto ad avere la forza economica necessaria per programmare un mercato all'altezza nel nome della Juventus, perché vedere una squadra così gloriosa costretta a rincorrere invece di guidare è davvero triste per chi l'ama, questo sicuramente. Ma qua ritorno al discorso che ho fatto a inizio puntata, quando comunque hai stretto la mano, hai fatto un patteggiamento su una cosa ridicola che ti è costata cara, che ti ha portato ad avere una perdita di soldi, hai investito male i soldi che hai comunque messo sul mercato con John Elkann, sbagliando l'acquisto, cioè sbagliando la scelta degli uomini del management, prima Giuntoli, poi Comolli. Adesso ti devi fidare di Carnevali e di Massara, che sicuramente meritano maggior fiducia, ma arrivano nel momento peggiore perché devono risolvere i problemi dei management passati e hanno poche risorse tra le mani. Quindi la Juventus deve fare tesoro di quello che comunque di cui è stata vittima, perché è stata vittima del 2022, deve chiedere giustizia, deve evitare che si ripetano determinate situazioni, perché poi paghi un conto salatissimo come quello che stai di fatto pagando. Vittorio dice: ho sentito Schira, allora un portiere non deve fare nemmeno un errore, è impossibile. Credo invece che il problema sia della Juventus e il centrocampo, anche se è un ottimo difensore, Bremer non sa impostare il gioco, è lento e sbaglia spesso il primo passaggio. Persino le Woman hanno fatto un colpaccio in attacco, benvenuti ad Alba Redondo, ex Real Madrid, dice Antonio. Sì, colpaccio importante, cifre totalmente diverse rispetto a quelle del calcio degli uomini, diciamo così. Buonasera Vincenzo, ho letto sui social che la Juve avrebbe fatto un'offerta all'Atalanta per Cannesecchi di 30 milioni più di Gregorio, sai qualcosa al riguardo? Mi chiede Angelo. Non lo so, anche perché stando in diretta questa notizia a me non era arrivata, e tendo sui social, a meno che non ci sono fonti importanti di cui mi fido, a fidarmi. Purtroppo devi dire sempre le stesse cose, perché sembra che ci sono persone o tifosi che non vogliono sentire le giuste ragioni, Paolo da Siena, ma io lo farò fin quando è possibile. Ciao Vincenzo, cosa ne pensi di un attacco composto da Zirkzee, Pellegrino e Icardi, giocatori diversi ma che potrebbero integrarsi bene, fantasia, forza e senso del gol? Ne penso che sarebbe un ottimo attacco sicuramente, ma torno ai discorsi che sia Zirkzee sia Icardi prendono degli stipendi diciamo compatibili totalmente con le disponibilità della Juventus. Nota vocale Tini.
Ah, Vincenzo, una curiosità. Volevo sapere come era successo nel 2022, che dicevano tanti numeri, poi alla fine in via ufficiosa è uscito il numero ufficiale delle disdette da Zon. Se anche quest'anno hai novità in via ufficiosa, se ci sono state disdette su Sky e da Zon. Ciao, un abbraccio, Agostino.
Ciao Agostino, al momento dirette no, sicuramente in tanti ci scrivono che non hanno rinnovato l'abbonamento, che non lo rinnoveranno, non possiamo quantificare né tirare fuori una statistica che sicuramente magari a fine anno sarà un po' più chiara eventualmente. Di sicuro non c'è quell'ondata che ci fu dopo il 2022 di indignazione giusta per quello che successe. Agnelli, fammi capire, Agnelli ha fatto tutto questo per cosa? Per far vedere che aveva ragione, perché non cerca risarcimento insieme alla Juve, sennò come sembra tutto fumo, niente arrosto. No, Agnelli non ha fatto questo per far vedere che aveva ragione. Agnelli ha fatto questo intanto per lanciare un siluro anche dall'esterno del mondo Juve, non essendo più un dirigente della Juventus, alla giustizia sportiva italiana. Cioè di fatto ha detto: mi hai fatto pagare tutto quello che potevo pagare, io però adesso faccio sì che quella famosa zona grigia tu non ce l'abbia più e ti tolgo potere. Ma più di questo ovviamente Andrea Agnelli non poteva fare, ma intanto è un altro che insieme a Platini ha dimostrato che poi arriva il momento in cui qualche cosa devi restituire, non devi sempre soltanto subire, abbassare la testa, andare avanti e pagare di tasca tua. Ci arrivano altre notizie. Su Maremovic incassati 17,4 milioni, l'ho raccontato, l'ho detto, e quindi potrebbero essere soldi freschi da poter inserire sul mercato. Ma questo l'avevamo già anticipato, da capire dove potrebbero essere inseriti questi soldi. Sarebbe importante l'acquisto di Colomalì e non il ritorno di Vlahovic, sarebbe una catastrofe per lo spogliatoio, dice Alessandro da Tormina. Come avete potuto poi sentire da Nico Schira, anche qui le fonti evidentemente combaciavano, non c'è stata nessuna citofonata da Vlahovic, e lì che fa ombra vicino al citofono, come se stesse lì a dire: che faccio, busso o non busso? Perché se busso e ripropongo lo stesso le stesse richieste che avevo già proposto. Loro giustamente mi dicono: vieni da Penna e Caffè, ma tanto non parliamo a queste cifre. Se invece, come appunto ha ribadito Nicolò, dovesse abbassare le sue richieste, ma sensibilmente, a 5 milioni per esempio di ingaggio a stagione, e invece dei 20 milioni al premio alla firma 5, 6, 7, 8 milioni, ma esagerando, la Juventus potrebbe fare una tara di quelle che sono le richieste sul mercato per altri attaccanti che potrebbe puntare, e quelle che sono le cifre che potrebbero bastare a riavere Vlahovic. A quel punto potrebbe dire: mi conviene, quindi lo faccio. Ma la citofonata deve arrivare assolutamente da Dusan Vlahovic, e non è arrivata. Altra nota vocale.
Ciao Franky, Giovanni dal Brasile. Ho ascoltato con attenzione i commenti di Nico e concordo, sì, capisco la paura della Juventus, ma vogliamo ricordare che in un anno Kolumuani praticamente ha giocato pochissimo e segnato quasi nulla. Invece parliamo di Pellegrino come di un ragazzino, ma c'ha 25 anni. Perché non tentare di dargli una forza a sto ragazzo? Un abbraccio, Frank.
Ciao Franco, non credo che l'uno escluda l'altro, e rispondo a te, grazie per la domanda, anche perché c'è un altro amico che ha fatto la stessa domanda: Pellegrino escluderebbe Kolumuani? Non credo. Credo che però chiaramente la Juventus intanto vuole chiudere per Kolumuani, perché intanto tu ti assicuri che chiudi quella trattativa e porti a casa il primo attaccante che ti volevi portare. Dici: io lo porto a casa, è quello il mio obiettivo, chiuso l'obiettivo, ok, faccio il conteggio di quelli che mi sono rimasti, di quelli che possono andare via. Per fare un esempio molto banale, Spalletti per il momento ha detto: se trovate un accordo per Open Day temporeggiate, perché io devo andare a giocare con lo Standard Liegi e non c'ho attaccanti, quindi almeno lasciatemelo per l'amichevoli. Ma non perché devi vincere la partita, non perché l'amichevole è importante, ma perché le amichevoli almeno devono servire per cercare di abituare la squadra a fare determinati tipi di movimenti che non puoi fare se non c'è l'attaccante davanti. La Juventus non ha attaccanti in questo momento, e non puoi adattare i ragazzini dalla next gen, oppure adattare qualcuno a fare la prima punta solo per far vedere che c'è, quando poi non ce l'hai. Quindi in sostanza, se io chiudo per Kolumuani, intanto posso già dire: ok, avviate la cessione immediata di Openda, e io intanto cerco di capire quanto riesco a racimolare, ma più che altro un risparmio sull'ingaggio per Openda. Non vado a incassare soldi, perché diventerebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra 1-2 anni. Dopodiché, intanto ho liberato una casella e ne ho riempita una con Kolumuani, posso andare ad aggredire il mercato per prendere Pellegrini, ma devo comunque prendere in considerazione che un altro deve andare via, che sia Milik che chiuda il contratto, che sia David che possa accettare finalmente di andare da altre parti, e quindi eventualmente si prenderebbero entrambi. L'uno non esclude l'altro, ma se io vado a chiudere prima Pellegrino, mi chiudo definitivamente la strada per Kolumuani, che è il mio primo obiettivo, perché poi vado al Paris Saint-Germain che dice: ah, quindi i soldi per prenderti Pellegrino li hai avuti, adesso trovali anche per Kolumuani. Già c'è un tira e molla pazzesco, e a questo punto diventerebbe ancora più difficile per la Juventus. Altra nota vocale, Datini.
Ciao Carlo da Torino. Io sul mercato continuo a ribadire una cosa: che bisogna rischiare ed iniziare ad acquistare dei giocatori, perché tutti questi paracarri, va bene, se, volendo essere edulcorati, diciamo, questi esuberi, finché non vedono arrivare qualcuno, loro sanno che tanto alla fine 11 devono andare in campo, e quindi comunque il posto per loro ci sarà. Quindi se continuiamo così, loro fanno melina e non darsi una mossa ad uscire, e noi rimaniamo incastrati. Bisogna iniziare a prendere, quantomeno che sì, a parametro zero. Chiaramente l'ingaggio è importante, ma comunque, sapendo quanto hai risparmiato da Vlahovic a Kostic, sicuramente ha la possibilità comunque di poterlo andare a firmare, secondo me, delle cifre che secondo me sono ragionevoli, così almeno al centrocampo qualcuno inizia a darsi una mossa e a capire che deve andarsene.
Esatto, diciamo che è una cosa che può andare in un senso o nell'altro. Mi spiego: se io ho la forza di prendere un attaccante, posso spingere chi è dentro ad andare fuori, perché gli faccio capire che non è aria e che se vogliono giocare è meglio che vadano via. Dall'altra parte però questi giocatori, se vanno via, vogliono le stesse garanzie economiche che gli ha dato la Juventus, altrimenti dicono: vabbè, mi gioco il mio posto, mi gioco la mia possibilità, intanto resto, i soldi li prendo, non vado a buttare soldi, non mi vado ad accasare altrove se non sono convinto. Dall'altra parte però questa operazione non la puoi fare proprio per questo motivo, perché se io ne prendo uno per farne uscire un altro e quell'altro non mi esce, diventa un problema di sostenibilità per il club, che a quel punto non potrebbe andare a sostenere pesi e costi così importanti, rischieresti di far fallire altri piani di rinforzo della squadra che non devono passare necessariamente soltanto per l'attacco, ma anche per centrocampo, porta e difesa. Resta intanto come alternativa a Colomani il nome di Sorloth, ma anche quello di Mateta, che a me personalmente non convince, soprattutto dopo che l'ho visto al Mondiale di Francia. Rischia di essere un giocatore. Poi qua sbaglio io sicuramente. Lui che vedo un po' più un paracarro, cioè un giocatore fisico ma molto legato, molto legnoso. A me non fa impazzire questo giocatore, però resta come alternativa. Peraltro, per farvi vedere come le dinamiche del mercato cambiano da un momento all'altro, poco fa Nico Schira ci aveva detto appunto che era tiepido l'interesse della Fiorentina, però ha appena appreso, me lo comunica, lo dice anche sui social, che la Fiorentina ha chiesto ufficialmente informazioni per Pellegrino dal Parma. Quindi intanto paratici, la sua mossa l'ha fatta, ma anche qui significa che la Fiorentina deve prima vendere Piccoli, Ken o magari tutti e due, per poi tuffarsi su Pellegrino. Quindi la Juventus deve cercare necessariamente di stringere i tempi per non vedersi sfumare giocatori che comunque possono tornarti utili con o senza Colomani. Milik attualmente attaccante, l'unico attaccante valido in rosa, dice il nostro amico, troppo sottovalutato. No, non è sottovalutato, amico mio, è che non sta bene fisicamente e non ti può garantire minutaggio dal primo all'ultimo minuto, e purtroppo lo sappiamo, è stato fermo per oltre 300 giorni, è entrato, poi si è rifermato, e quindi non è una questione di essere sottovalutato, lo consideriamo tutti l'attaccante più forte. Per me era più forte anche di Vlahovic, senza se e senza ma. Scusate se insisto, ma l'attaccante della Roma Ferguson è tornato al Brighton, non è così scarso come lo faccia apparire Gasperini. Secondo me può arrivare a poco prezzo, addirittura in prestito. L'attaccante forte fisicamente che a noi manca sicuramente meglio di Sorloth. Ciao Vincenzo, ti scrivo visto che avete già passato il mio vocale, non voglio togliere spazio agli altri nostri amici. Mi spieghi com'è possibile che tra un mese ricomincerà il campionato e ci saranno gli stessi arbitri che a sentire le intercettazioni di amici cartonati? Ma davvero lo possono fare? Assurdo, ma dovrebbero mandarli via tutti. Agostino, non li mandano via per il semplice motivo che diventerebbe poi una sorta di ammissione di colpevolezza, no? Perché se io ritengo che non c'è stato nulla, che è stato tutto a fuffa, che sono state tutte illazioni, come sentivo dire, come abbiamo sentito dire da quella che è stata poi l'archiviazione, almeno intanto da parte della giustizia ordinaria, è chiaro che diciamo non possono dire questi arbitri non ci sono più. Quello che è il grande cambiamento, come sapete tutti, non è più Rocchi, ovviamente, il designatore, ma è Orsato. Sì, mi dicono non male questi primi 15 minuti di Allegri sulla panchina del Napoli, che sta perdendo con l'Arezzo 1-0, ma ragazzi, le amichevoli di luglio valgono meno di zero, quindi, ma poi chi se ne frega del Napoli, chi se ne frega di Allegri, a cui voglio un bene incredibile, ma quando poi è sulle altre panchine, come l'anno scorso, è un rivale e non è un amico, per quanto ci sia una grandissima stima per lui. Altra nota vocale.
Vincenzo, buonasera. Daniele da Roma,
Ciao Daniele.
polemico, stufato, veramente disinnamorato del calcio. Cioè, noi ci hanno distrutto, nessuno ne parla più, ma tanto accettate, io non l'accetterò mai. Siamo stati distrutti, siamo stati cancellati, siamo stati sputtanati, errori su errori dopo con l'ausilio, con l'accettazione di Elkan, e la Juventus si è persa grazie a quello che ci hanno fatto. E con la partecipazione di Elkan, perché fatto fuori Andrea, purtroppo si è perso il calcio.
Allora capisco lo sfogo dei nostri amici. È un tema che abbiamo toccato tante volte, che in quel momento eri quasi spalle al muro, evidentemente per il bene della Juventus dovevi patteggiare, però io ribadisco quello che ho detto in apertura, comunque c'è anche la possibilità, visto che la Corte di Giustizia europea si è espressa, visto che per quanto riguarda Arbitropoli c'è stata fino adesso una gestione totalmente differente rispetto a quella con la Juventus nel 2022. Basti pensare che nel 2022 si è agito prima con la giustizia sportiva e poi con quella ordinaria, adesso prima con quella ordinaria e poi le carte ripulite, sistemate, fatte bene alla giustizia sportiva, che con ogni probabilità non interverrà e comunque non lo fa a campionato in corso. Se lo dovesse fare con uno o due punti di penalità all'inizio del campionato, sarebbe già una cosa strana, che non avverrà mai, secondo me. La Juventus invece ha pagato, quindi negli anni, nel momento in cui ci sono queste situazioni che sono venute fuori, io fossi nella Juventus comincerei a dire adesso chiariteci però come funzionano le cose, perché noi abbiamo pagato laddove altri non hanno pagato. Io farei una carnevalata, dice il nostro amico. Riprenderei Moise Kean, attaccante nazionale da 2 anni, segna, un giocatore più maturo, ideale per Spalletti. A me non mi convince neanche un po' Kean, non che immagini che Colomani sia fenomeno, però a me Colomani non dispiace, vi dico la verità. Moise Kean però onestamente no, anche perché credo che abbia delle difficoltà fisiche, si continua a portare dietro. Ma se tu arrivi, e poi comunque da quello che ho capito lui vuole giocare in Champions League, quindi pensate un po', ce l'avevamo noi, adesso va dove gioca la Champions League, a Como e non a Torino con la Juventus. Ma se tu arrivi massimo a 40 milioni, Paris Saint-Germain lo valuta a 55, ma cosa dobbiamo aspettare? Pensano di arrivare al 30 agosto e poi magari lo prendi e ti sei bruciato pure le altre possibilità come Pellegrino, Icardi e chi vorrebbe venire, dice Andrea da Torino. Icardi non vorrebbe venire, Pellegrino sì. Icardi chiede delle cifre che la Juventus comunque non gli può garantire, quindi non è stata neanche allacciata una trattativa. Poi per il resto c'è ragione tu, ma io credo che, spero, che la timeline della Juventus sia prima del 30 agosto, ma come diceva acutamente l'amico Fabrizio prima, qua si rischia di arrivare veramente a fare un muro contro muro che andrà avanti fino in fondo. L'importante è che porti risultati per quanto mi riguarda, se non li porta diventa un rischio non calcolato o comunque un rischio calcolato male. Allora, se si vuole un attaccante, sicuramente ad alto campionato italiano prendiamo Lukaku, che il Napoli vuole mollare, anche lì lo scaldabagno no. Tra l'altro stiamo parlando anche di uno che con l'ambiente della Juventus c'entra zero, uno che ha sempre odiato la Juventus, che l'ha sempre fronteggiata. Non mi sembra questo giocatore che adesso possa fare la differenza, sicuramente la fisicità ce l'ha, sicuramente da questo punto di vista ha delle caratteristiche giuste, ma dovresti andare intanto a trattare col Napoli che ti prende per i capelli, e soprattutto il giocatore credo che abbia accettato le offerte che stanno arrivando dalla Turchia. Sentiamo un altro, cioè tra poco sentiamo un altro vocale, però intanto leggo anche un altro messaggio. A questo punto veramente paura che Vlahovic possa tornare, grazie al mister, se dovesse succedere mi prenderò una pausa, addirittura ragazzi non ce le prendiamo per queste piccolezze, io sono il primo che non lo vorrebbe Vlahovic, poi se arriva vuol dire che è stata una soluzione che la Juventus ha ritenuto percorribile, nel senso che non spenderò più soldi per la Juve finché Vlahovic non lascerà definitivamente la Juve, per ora l'ha lasciata e per me la squadra farà un passo indietro, altro che salto di qualità, dopo tutti questi anni di fallimenti avrei voluto vedere la Juve essere finalmente all'altezza di quest'anno, tutto questo però non ha nulla a che fare con la dirigenza, giustamente dice Tony, non me la prendo con la dirigenza, evidentemente ha ereditato situazioni talmente complicate che ci stiamo trascinando da troppo tempo. Ho lasciato indietro tanti messaggi, quindi vado a leggermi quelli là vecchi, fammi capire, Agnelli fa tutto, questo l'avevamo letto. Ragazzi, il silenzio di tutti i presidenti riguardo Silenziopoli, sapete perché? Perché tutti hanno scheletri nell'armadio, la prima voce sicuramente qualcuno dirà tu stai zitto perché anche tu, e questa può essere anche un'altra lettura valida che fa il nostro amico, come a dire nessuno tira la pietra perché nasconde qualcosa e quindi magari non vuole che si riaprano determinate cose, però sarebbe opportuno veramente che ci fosse un ripulisti da questo punto di vista, cioè non si può agire in maniera molto grigia come la giustizia sportiva, cioè dove non c'è chiarezza né bianco né nero ma una zona di grigio. Ciao Vincenzo, direi basta anche di arbitropoli e cose extra calcio, parliamo di Juve, la grande difficoltà a creare una rosa ottima almeno per il quarto posto, siamo messi con i soliti nomi ma di concreto nulla, Andrea da Cagliari. Però Andrea, sono d'accordo e infatti lo stiamo facendo, però quello che dicevo io è che comunque quello che ha passato la Juventus e che non colpisce gli altri club, la Juventus l'ha penalizzata negli anni dal punto di vista di arrivare ad oggi con una serie di difficoltà che ha ereditato dal passato, da quelle cose pagate anche quando non doveva pagare, altri invece no, e quindi in qualche modo le difficoltà di adesso sono frutti anche degli errori degli altri nei confronti della Juve, quindi mi aspetto che la Juventus comunque chieda giustizia e chiarezza nelle prossime decisioni. Altra nota vocale, poi ci fermiamo con un ultimo quesito, entriamo e viviamo l'ultima mezz'ora insieme.
Ciao Vincenzo, Eros da Cesena. Sono molto spesso d'accordo con te sulle tue disamine eccetera, però questa voglia pazza che hai di portare a casa un giocatore che sono 2 anni che trattiamo e che non riusciamo a portare a casa, basta, ci siamo stancati di sto Colomani che fra parentesi non è nessuno, perché vuol venire alla Juve perché probabilmente pensa di essere titolare sicuro, quando invece da nessun'altra parte viene richiesto se non in squadre minori della Ligue 1, quindi non capisco tutto questo amore per questo giocatore che comunque ha dimostrato veramente poco, ha dimostrato negli ultimi, a parte quei 6-7 gol che ha fatto con noi, 7-8 gol, se non mi ricordo bene quanti, però alternando prestazioni
chiaro,
anche deludenti.
Chiaro il discorso del nostro amico, io però non ho detto che sono entusiasta e lo voglio a tutti i costi, ho semplicemente detto quello che ha raccontato Nico, che comunque se bisogna, allora, se devi scegliere tra Mateta e Colomani, io scelgo Colomani. Se devo scegliere tra Colomani e Vlahovic, io scelgo Colomani. Molti altri di voi sceglierebbero Vlahovic. E ho detto che evidentemente, come ha ribadito anche Nico, Skira probabilmente non si può andare su nomi importanti che ti rappresentano una garanzia, perché hanno dei costi elevati. Se devi andare a pizzicare l'attaccante che magari segna ma non sai qual è l'impatto in Italia, può diventare un ulteriore rischio che non ti puoi più accollare, perché già abbiamo due rischi sbagliati, cioè due rischi che sono diventati errori: Openda e David. Poi abbiamo Milik da risolvere, Vlahovic che non c'è più, gestito male nell'uscita, nel perdere il suo valore, quindi altri errori, come ha detto Carnevale, non se ne possono fare. Allora, ultima pausa, e a questo punto così, per gioco vi chiedo: se si dovesse scegliere tra questi quattro nomi, giusto per vedere qual è più o meno il vostro indice di gradimento, tra Zirkzee, ok, perché tanto è punto fuori, Colomani, Vlahovic, Mateta, quale di questi giocatori prendereste e perché? Ne potete scegliere solo uno, cioè quale sarebbe l'attaccante principe della Juventus per il prossimo anno per voi? Un ritorno di Vlahovic, Colomani, Mateta o Zirkzee? Fatemi la vostra classifica, comunque la vostra scelta, e me la motivate anche. Torniamo tra poco e ne parliamo.
Due colori, due voci.
Allora, eccoci qua per questa nostra ultima mezz'ora, poi si scaldano i motori di Quintiliano, che è già pronto per raccontarvi un po' quello che saranno con i suoi ospiti gli aggiornamenti di questa serata in casa Juventus. Ovviamente noi minuto per minuto monitoriamo il mercato, lui tra l'altro capita a cavallo proprio dell'orario delle notifiche serali, quindi speriamo che possa portare bene. Allora arrivano le vostre risposte: ma cosa ve la prendete con Colomani? Se fosse lui sarebbe tornata anche a piedi. Tutta la vita Vlahovic, dice un nostro amico. Vi ho chiesto dei quattro attaccanti quale sarebbe per voi l'attaccante ideale al netto dei quattro. Giovanni dal Brasile dice solo uno: con la morte nel cuore dico Vlahovic, perché almeno è carta conosciuta. Senza dubbio Mateta, fisico imponente che fa reparto, aria nuova ideale, le caratteristiche per il mister, dice Pietro. Come vedete vi siete divisi totalmente. Marco da Sestri Levante dice: scelgo Colomani perché so cosa prendo e non crea problemi nello spogliatoio. Ciao Vincenzo, Colomani indubbiamente, uno perché ha giocato nella Juve, due perché tecnicamente ha dimostrato più qualità di Vlahovic, tre perché è un attaccante che sa fare salire la squadra tenendo la palla. Michele da San Maurizio. Michele, io penso molto come te, ti dico la verità. Colomani, tutta la vita salgono le quotazioni di Colomani. Forse qualcuno non ricorda che siamo andati in Champions con Tudor e grazie a lui, dice un altro nostro amico. Colomani, ma ora o mai più. Vlahovic ha consumato i gettoni e poi è andato via per soldi. Mateta anche, no, PS, voglio anche Pellegrino. Enrico dalla provincia di Lodi dice: io dico senza dubbio Vlahovic, perché tra tutti è l'unico con le caratteristiche chieste da Spalletti per il centravanti, come centravanti. Adam dice: non è che c'è molto da scegliere, ma fra quelli che hai detto prendo Vlahovic. Colomani, dice invece Francesco da Latina, PS, a lui abbiamo risparmiato già 4 milioni di stipendio per Vlahovic. Vlahovic tutta la vita, il resto è ulteriore downgrade. Spalletti, allora, tutta la vita l'unico con le caratteristiche che chiede Spalletti, però non hai detto il nome, amico, quindi puoi rimandare la notizia se è il 579 finale. Massimo da Rivamonte, Vlahovic perché per l'attaccante non si deve spendere più di 25 milioni. In ordine di importanza dico Colomani, poi Colomani e infine Colomani, perché è l'unico che ha certe caratteristiche al quale si può abbinare uno come Vlahovic, Pellegrino e Sorrot. Io scelgo Vlahovic perché secondo me è meglio degli altri e con i soldi risparmiati rispetto a Colomani cerco un centrocampista, dice Tiziano da Trento. Andrea invece dice: dei quattro, se sta bene Vlahovic è il più bomber di questi, pur sbagliando dei gol. Basta vedere che quest'anno senza giocare ha fatto gli stessi gol di David, praticamente con Spalletti non l'abbiamo visto, e quindi visto che ecco, lui ha fatto bene anche Spalletti può migliorare Vlahovic. Ciao Vincenzo, mi spieghi come fa il Como a spendere così tanto se bisogna guardare il fatturato degli incassi? Paolo da Brescia, te lo spiego subito e grazie per la domanda. Allora, prima di tutto hanno tanti soldini, che il che non guasta, e Suarso è uno che ha tanti soldi, li può spendere. Seconda cosa, il primo anno tu entri nell'occhio del fair play finanziario, ma la tua prima partecipazione dalla Champions, l'UEFA ti dice fai la squadra, anche perché conviene anche a loro che una squadra che non è mai andata in Champions League, che si affaccia in Champions League, possa costruirsi una squadra forte e affrontare la Champions al meglio delle possibilità. Dopodiché cominciano a subentrare i paletti, ma davanti a questi paletti Suarso va a dritto, e questa è una strategia che molti stanno provando a portare avanti, che la Juventus non so se porterà avanti oppure no, perché ha dei pregressi da sistemare. Mi spiego. Qual è la strategia? Suarso ha detto: io onestamente, se devo pagare la multa all'UEFA e non fare la squadra, io preferisco fare la squadra e pagare anche la multa all'UEFA, perché nel frattempo io mi faccio una squadra, provo a vincere e con le vittorie mi ripago le multe che mi potrebbero arrivare dall'UEFA, ovviamente cercando di avere una multa meno salata possibile. Stesso ragionamento che, se vogliamo, ha fatto la Roma, che dopo aver rispettato il settlement agreement per tanti anni, poi oggi quest'anno a un certo punto gli mancava ancora un po', ha detto ma sai che c'è, ma chi se ne frega, pago la multa e vado avanti. Stessa strategia che ha seguito la stessa Fiorentina, che deve pagare 6 milioni di multa all'UEFA, ma ha detto chi se ne frega, ha detto Paratici, pagheremo la multa ma intanto ci facciamo la squadra, e poi si vede. Potrebbe farlo anche la Juventus? Da un certo punto di vista sì. Però la Juventus, intanto, che viene da... Sapete che il bilancio dell'UEFA viene analizzato di triennio in triennio. Se non lo sapete, ve lo dico io. E già dal triennio scorso la Juventus si è trovata ad avere di fatto una multa di 20 milioni, che però l'UEFA ha deciso di provare ad abbassare dicendo ok, dammene 6, poi te ne abbono 14, che non significa che quelle 14 non me le pagherai. Non me le pagherai se io riscontrerò la tua volontà di cercare di restare nei parametri, costruire una squadra, ma di non sforare i paletti, e quindi io a quel punto quei 14 non te li faccio pagare, che diventano comunque un risparmio significativo, perché 14 milioni ti possono servire, vedi, per esempio, per andarti a prendere il Dibu Martinez, dico per dire, non so, soldi che butti via a cuor leggero. Peraltro, in una stagione in cui la Juventus, non andando in Champions League, perde anche tutta una serie di gettoni, dal gettone della partecipazione, dal gettone che arriva dalla qualificazione al girone, dal gettone che arriva dai vari turni superati, e sappiamo bene che di fatto, se dovesse la Juventus vincere l'Europa League, andrebbe a guadagnare semplicemente il gettone di partecipazione della Champions, quindi immaginate quanto ha perso. Quindi la Juventus questo ragionamento non l'ha fatto, però Suarso, Roma e Fiorentina questo ragionamento l'hanno voluto fare in questo modo. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Tini.
Ciao Vince, Roberto da Bologna. A parte il fatto che è risaputo che gli attaccanti con Spalletti raggiungono l'apice delle loro prestazioni, no? Da Fava, De Michele, passando per Vucinic e finendo per Osimhen. Ma il signor Colomani nella Juventus, in quei 6 mesi che è stato alla Juventus, ha fatto 22 presenze per una media di 65 minuti a partita. 65 minuti a partita sono circa 16-17 partite da 90 minuti. E ha segnato 10 gol, che è una media intorno poco meno dello 0,70. Adesso io non dico che debba avere questa media qua sempre, però quando si parla di Colomoni, c'è uno che non fa gol, evidentemente non si guardano le statistiche dei 6 mesi che ha giocato nella Juventus. Cosa ne pensi?
No, io con me sfondi una porta aperta, nel senso che io non sono uno di quelli che è severo nei confronti di Colomoni. Per me è uno che l'impatto comunque l'ha avuto positivo alla Juventus. Sì, quest'anno non ha reso al Tottenham, ma il Tottenham ha cambiato 3 allenatori, peraltro ci è ripassato anche Tudor, che Colomoni lo conosceva bene, ma è stata una stagione molto complicata per il Tottenham, che tra l'altro poi sta cominciando a spendere soldi su soldi sul mercato ed era quart'ultima in classifica l'anno scorso. Pensate quanti soldi hanno loro. Pensate che il Chelsea ha acquistato Rodgers, credo, per 170 e passa milioni, e il Chelsea non giocherà neanche la Conference League l'anno prossimo. è arrivato decimo, ma continua a spendere, pensate ai soldi che ha speso per palestra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi hanno soldi incredibili, ma questo è un altro discorso. Però Colomani non ha funzionato in una stagione in cui evidentemente non ha funzionato quasi nulla al Tottenham. Però lui la sua media goal comunque ce l'ha, lui è uno che quando è arrivato alla Juventus i suoi gol li ha fatti e secondo me, come hai detto correttamente tu, Spalletti è uno che sa lavorare poi sui giocatori, così come qualcuno dice, peraltro anche giustamente, vorrei vedere Vlahovic con Spalletti dall'inizio, magari lo migliora, la stessa cosa la si potrebbe dire però di Colomani, che potrebbe essere perfezionato dal lavoro di Spalletti. Altra nota vocale, Latini.
Ciao Vincenzo, io dico Colomani, ma solo perché appunto è già stato la Juve e più o meno sappiamo come funziona. Ma di Nunes, Darwin Nunes, non si, cioè, un po' di tempo fa si vociferava che voleva ritornare in Europa, ma un tentativo, se non ha un ingaggio da 10-12 milioni, lo farei per lui.
Non so se possono bastare per Darwin Núñez, e anche lì bisogna ragionare sempre di ingaggio. Ecco, è questo l'aspetto che io apprezzo e capisco, e mi piacciono anche i nomi che fate, le idee che fate, molte sono anche idee estremamente valide. Vorrei che però, come fa qualcuno e come non riescono a fare tutti, ma no per incapacità, perché giustamente sono parametri che poi sfuggono, perché uno pensa al prezzo del cartellino, pensa alla qualità del giocatore e dice ma io questi soldi li spenderei, tant'è che in tanti di voi ci sta dicendo ma Icardi, ah lo prendi a zero, prenditi Icardi. C'è il discorso del parametro dell'ingaggio che va tenuto in considerazione e il fatto che i giocatori non regalano niente. Ecco, tra questi, discorso inverso si fa per Colomani, che invece alla Juventus, quando la Juventus ha detto guarda Ciccio, noi 8 non te li possiamo mai dare, noi possiamo fermarci a 5, ci mettiamo in bonus, e Colomani ha detto sì a me va bene, basta che torno. E questa è un'altra cosa che ha apprezzato tanto la Juventus e che spinge per poter arrivare al giocatore, perché mettiamo che io avessi i soldi per andare da Darwin Núñez, poi lui mi dice sì prendevo, adesso non so quanto prendeva, però è andato nel calcio dei ricchi, magari ti dice prendevo 12, dammi almeno 7, come Goresca che ha chiesto almeno 7, come Brahim Diaz che eventualmente ti chiederebbe almeno 7-8, come i vari giocatori che dovevano arrivare alla Juventus, Bernardo Silva, ecco non mi veniva il nome, che comunque ti chiedevano certe cifre, che la Juventus ha dovuto mollare perché quella cifra non la posso garantire, come che sì, che alla fine magari resterà parcheggiato fino alla fine, poi gli si dirà guarda se vuoi tornare alla Juve questa è la cifra e sarà lui eventualmente a fare un passo alla Juve, come lo stesso Vlahovic che appunto, come ci ha ricordato Nicolò Schiri in diretta, sta facendo ombra vicino al citofono, ma quel ditino per premere ancora non lo fa, perché comunque significherebbe andare a chiedere e accontentarsi di 5 e 6 7 alla firma, perché di più non otterrebbe. Altra nota vocale.
Ciao ragazzi, sono Daniele da Novara. Ciao Daniele. Vlahovic, tutta la vita alla tua domanda. La motivo così, con una similitudine, immagina di essere una trattoria, perché hai solo 20 euro in tasca, i piatti al momento del dolce sono i classici tradizionali, niente di che. A un certo punto sotto banco il cameriere ti propone la torta speciale della donna. Certo, non sarà la bonnet al cioccolato con i mirtilli di Oldani. Magari tu vuoi la bonnet al cioccolato con i mirtilli di Oldani, ma con 20 euro in tasca
non lo puoi prendere.
Credo che la torta speciale della nonna sia per noi Vlahovic oggi, che tutto sommato, se c'hai la bocca buona, da 20 euro appunto, è buona quanto la bonnet di Oldani.
Allora, chiarissimo, mi hai fatto un'infame, questa è l'unica rimprovero che ti faccio, per il resto mi è piaciuta la tua metafora e rende perfettamente l'idea. Paolo dice grazie per la risposta, sei super competente. Paolo, grazie a te per la domanda e per le domande competenti che fate. Colomani tutta la vita, dice anche Marco Dalbenga, oltretutto può ricoprire più ruoli ed utile, bravo tecnicamente, nello stretto fa salire la squadra e soprattutto vuole fortemente la Juve, venendo incontro alla società e ai nostri conti. Dusan ha fatto poco, le sue carte se le è giocate, in più anche le pretese da top attaccante, cosa che non è neanche lontana, dice appunto Marco Dalbenga. È quello che non ha fatto la Juve con Daffara, non so esattamente cosa intendevi Alessandro, però Daffara ricordiamolo che è stata una cessione che inevitabilmente la Juventus ha dovuto fare per la questione relativa a... ok, forse tu intendi la Juventus per esempio non ha rinunciato a Daffara per cercare di centrare la questione plusvalenze invece di opporsi all'UEFA e dire no, chi se ne frega, vado avanti per la mia strada. Immagino che tu abbia detto questo. Se questo fosse il ragionamento, io vendo da fare, rientro nei paletti, se devo fare un sacrificio lo faccio per qualcuno che devo eventualmente comprare di grande livello, per quanto da fare sono sicuro che farà molto bene. La mancata qualificazione alla Champions ha portato anche ad una riduzione degli introiti da sponsor, perché come nei contratti sono previsti i bonus, ci sono anche i malus, dice Severino dall'Alcamonica. Esatto, anche questo va scritto a quelli che sono i conti difficilmente che possono quadrare, che ti possono portare ad aumentare i monti ingaggi. Diminuiscono le entrate, aumentano i monti ingaggi, non ti trovi. Diminuiscono le entrate, devi abbassare il monte ingaggi, devi ridurre i giocatori e devi quadrare i conti. Questa è la formula. Buonasera Vincenzo, senza ombra di dubbio dico Vlahovic, mi fido di Spalletti, dice Luigi da Roma. Vince, per favore, mi puoi spiegare i 18-20 milioni per uno di 18 anni? Ma come, se non abbiamo i soldi, cosa vi serve? Naturalmente il riferimento che stai facendo, vado per un'idea, André Luis Diaz. Che torniamo al discorso però che abbiamo fatto ieri, ragazzi, perché quando poi dici, ma perché dobbiamo svenarci per i combiners della situazione e non andare a cercare il talento? Poi magari vai sul talento e dici, ma perché dobbiamo dare 18 milioni a uno che neanche sappiamo chi sia? E i talenti costano, l'operazione Pogba è un'operazione che non si ripeterà mai più, secondo me, perché quella fu una cosa pazzesca, quanti $4,000 costò, pochissimo, che erano... No, 4 milioni, non mi ricordo, comunque solo commissioni a Raiola, però di fatto la Juventus l'ho presa al Manchester United, che c'è 18-19 anni più o meno, giovanissimo. Ferguson si inviperì col Manchester United, con la dirigenza, in una maniera folle, disse voi siete impazziti, avete perso un talento che veramente sarebbe stato straordinario, infatti è stato straordinario, ma un'operazione del genere non la ripeti più. Quando vai a prenderti anche un talento dal Corinthians di turno e li devi accontentare, devi pagare delle cifre che comunque a loro ne entrano una parte, perché come vi ha raccontato molto bene Fabio Urbisaglia, che dal Brasile se ne intende, i giocatori in Brasile, i brasiliani hanno quasi tutti il cartellino in mano, quindi che cosa significa? Che il 20% magari nel caso del giocatore se lo intasca lui, quindi chiaramente la società dice io in qualche modo devo riprendere questi soldi, perché altrimenti il giocatore non lo vendo e il Corinthians ha necessità di vendere, visto che è stata bloccata nel mercato in ingresso dall'UEFA. Anzi, a proposito, nota a margine, ieri abbiamo detto doppio colpo, potrebbe essere, vado a comprarmi André Silva e loro vogliono Arthur, perché l'allenatore di AS aveva chiesto Arthur a gran voce. Ecco, mercato bloccato dall'UEFA, quindi addio sogni di gloria nostri e soprattutto del Corinthians, ma soprattutto nostri, direi, per quello che poteva essere un'operazione che chiaramente adesso non può andare in porto col mercato bloccato per il Corinthians. Vai Tini.
Ciao, buonasera, Salvatore da Matera.
Ciao Salvatore.
Per me tutta la vita Colomani, perché rispetto a Vlahovic è molto più tecnico, è un giocatore che sa dialogare, c'ha praticamente tutto e lo ha dimostrato, quindi tutta la vita Colomani. Grazie. Ciao, buon lavoro.
No, grazie a te, e la condivido la tua pensiero, perché poi è quello che evidenziate tanti di voi, fate bene ad evidenziarlo, perché è un fattore molto importante. Non è soltanto un attaccante da profondità, che dà profondità alla manovra, che va a segnare, ma è anche uno che completa il reparto. Colomani non è l'attaccante dei sogni, ma è un attaccante che in questo momento farebbe comodo alla Juventus. Sono d'accordo anche io, come voi, che trattative interminabili sono lungi dal mio modo di vedere la Juventus negli anni, però per tutti i discorsi che ci siamo fatti, chiaramente questa trattativa andrà avanti ancora per le lungo, o magari all'improvviso si sblocca e arriva la notifica delle 20. Però è un giocatore che, oltre a darti la profondità, oltre a essere bomber, o comunque può poter crescere ancora come bomber con il lavoro di Luciano Spalletti, è anche un giocatore che completa il reparto. E io non dimenticherò mai quella serpentina nell'area dell'Inter, quando poi appoggiò la palla con Cesao, che aprì il sinistro, la mise in rete, fece gol e ci fece godere tantissimo. La differenza tra noi e le altre squadre, dice Agostino, per il rientro nei parametri UEFA, secondo me è molto semplice: alle altre squadre sono multe, a noi magari blocco del mercato ed esclusione dalle coppe. No, vabbè Agostino, capisco che lo dici provocatoriamente, ma sempre di multa si tratta. Poi se tu sommi multa e aumenti il gap rispetto ai paletti, è chiaro che poi dopo ti arriva per esempio una riduzione della lista Champions, che la Juventus già c'ha, che è passata credo da 25 a 23 giocatori da poter mettere in lista. Ringrazio Roberto per le bellissime parole che mi hai mandato in questo messaggio, e ti ringrazio anche per aver ricordato il ricordo che abbiamo fatto io e Nico di Luca Esposito, perché siamo veramente, vi assicuro, ancora scioccati per quello che è successo. Io dico Colomani, dice Andrea da Loreto. Non ho, ho ancora negli occhi la giocata spaziale. Vedi, Andrea, abbiamo pensato la stessa cosa contemporaneamente. La giocata spaziale fatta con l'Inter, in cui mandò in gol con Cesaro, Vlahovic quelle giocate non le farà mai. Una riflessione, dopo tutte queste ore, con te e non solo, pensi che sia il mercato più difficile degli ultimi 15 anni della Juventus? Mi chiede Daniel. Bella riflessione, Daniel. Degli ultimi 15 anni, hai preso una fetta di anni importanti. Noi per 10 anni abbiamo fatto mercati che facevano, ovviamente si vendevano giocatori come se non ci fossero problemi economici, come se fossero i soldi del Monopoli. Poi però sono cominciati ad arrivare i problemi. Dico di sì, perché lo paragono soltanto al mercato in cui abbiamo preso di fatto soltanto UEA. Credo che faccia parte del primo anno di Giuntoli, se non ricordo male. E poi dopo arrivarono a gennaio quei due giocatori inutili, Jalot e Alcaraz, che erano stati presi più che altro ovviamente per mettere in difficoltà Allegri, che poi da vecchio volpone qual è, la Coppa comunque la vinse e poi successe tutto quello che successe. Dopodiché però il primo, cioè quando poi il secondo anno di Giuntoli è stato un anno, quello di Motta, in cui in realtà abbiamo visto un mercato pazzesco quasi, cioè nel senso arrivavano giocatori come se non ci fosse un domani, dice ma è tornata la Juve, compra i giocatori, e poi però il mercato è stato sbagliato quasi totalmente. Poi è arrivato Comolli, i giocatori li ha presi, ma è stato sbagliato quasi totalmente. Quindi sì, la mia risposta è probabilmente il mercato più difficile dei 15 anni, degli ultimi 15 anni della Juve. Ti ringrazio per la domanda, Daniel. Perché? Perché è frutto degli errori del passato, frutto delle gestioni esose che hanno portato ad azzerare i conti della Juventus, frutto della porcata che ci hanno fatto nel 2022, frutto però anche degli errori commessi nelle tante spese sbagliate da Giuntoli prima, da Comolli dopo, e quindi adesso si pagano i conti col passato, le casse sono quelle che sono, bisogna lavorare di idee, di incastri e di intuizioni. Quindi sì, sono contento che questo mercato, che è il più complicato che c'è, sia affrontato da volponi come Carnevali, Massara e Ottolini. Altra nota vocale.
Buongiorno Vincenzo. Ciao. Allora, Vincenzo da Enzo da Cireale. Ci siamo visti sia in trasmissione che al raduno. Spero sì, che il primo che ti ho portato sia stato buono. Cosa scelgo? Allora, tra i quattro sicuramente Colomoni, perché Mateta no, Vlahovic abbiamo già dato, Colo va bene, l'altro manco me lo ricordo, ma va bene Colomoni.
Zirkzee,
un abbraccio Enzo da Cireale.
Colomoni, devo dire che nessuno di voi ha fatto il nome di Zirkzee. Mateta l'ho visto forse soltanto in un messaggio, gli altri l'hanno totalmente ignorato. Il testa a testa è stato tra Colomani e Vlahovic, ma possiamo dire che vince a mani basse Colomani questo duetto con Vlahovic. Quindi poi alla fine, tirando le somme, dopo ore di trasmissioni, giornate di trasmissioni in cui c'è comunque uno sfogo fondamentalmente da parte dei tifosi che dicono ma perché per forza Colomani, ma perché non si guarda altrove, quadrando, è chiaro che io vi ho chiesto di scegliere tra questi qua, e quindi voi tra questi qua avete scelto Colomani, altrimenti se vi avessi lasciato la risposta aperta ognuno avrebbe detto un nome diverso e Colomani non sarebbe stato selezionato, questo è chiaro, evidente. Però tra questi nomi comunque la preferenza vi ricade su Colomani, quindi inconsciamente dentro di voi avete lo stesso pensiero della Juventus, di qui il sondaggio che è diventato una sorta di giochino psicologico, avete avuto lo stesso pensiero della Juventus che magari non potendo affacciarsi sui grandi campioni per i quali spendere grandi denari che non ci sono, non sentendosela di rischiare verso giocatori che potrebbero soffrire della sindrome di Openda o di David, dice tra questi nomi Zirkzee no, Mateta no, facciamo la fine di David, Vlahovic basta, se poi ci regala il cartellino lo prendiamo in considerazione, Colomani sì. Quindi il pensiero è esattamente quello, e di fatto stiamo rispondendo alle tante domande che ci poniamo, che vi ponete, alle quali ha risposto anche Colomani. È quello che in questo momento tra costo, rischio, affidabilità, ma anche la possibilità di farlo crescere, la Juventus è più convinta che possa essere l'uomo giusto. Gli agenti di Pellegrino che leggo da giorni sono in arrivo, stanno venendo a piedi, dice Antonio, e probabilmente stanno arrivando a piedi o magari si sono un attimo fermati a Firenze per sentire Paratici che cosa gli propone. Dovresti ripetere più spesso quanto ci costa Colomanita cartellina e stipendio. E capisco che tu, amico, vuoi spingere probabilmente per Vlahovic. Costa, il Paris Saint-Germain lo sanno tutti, c'è bisogno che lo ripeto più volte. Lo stipendio si accontenta di 5 milioni, cosa che il signor Vlahovic, per esempio, non si è accontentato, almeno non ha citofonato ancora per quelle cifre, ma soprattutto è andato prima a chiedere alle sette chiese la cifra giusta che voleva lui, poi dopo adesso forse citofona, dice vabbè facciamo 5, quindi si toglie tipo 10 milioni quasi di ingaggio rispetto a quelle che sono le sue richieste, quindi con l'ingaggio ci siamo. Quanto costa? Quanto costa? Il Paris Saint-Germain chiede 55, la Juve proverà ad arrivare a 50, è una cifra esosa, assolutamente sì, per me 40 sono già troppi, però poi il mercato lo fanno le squadre che devono vendere, loro non hanno necessità di incassare, hanno incassato già 75 milioni per Gonzalo Ramos e quindi dicono, sai che c'è di nuovo? Io non ho necessità, lo faccio allenare con l'Under 19 e chi se ne frega. Ragazzi, è stata una bellissima puntata della quale, come al solito, vi rendo merito. Vi lascio a Quintiliano, vi lascio ancora a Gabriele Latini, al quale rinnovo gli auguri di buon compleanno. Adesso si gira Quintiliano e dice: ah, ma perché è il tuo compleanno oggi? Sì, è il suo compleanno, non che il compleanno anche di Federico Rossi. Esattamente, Quintiliano. Quindi gli puoi fare gli auguri, si alza adesso e gli fai gli auguri. E io vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora. Vedi che l'ho inquadrato cosa avrebbe fatto Quintiliano. Lo conosciamo bene a Quintiliano. Ciao a tutti, a domani.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.